Ah sì, error, error, error. Che vuol dire? Sì, sì, bene, 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 bene. Sì. Il microfono c'è, quindi tutto ok, tutto ok. Mamma mia ragazzi, come sono contento. Di che cosa? Non lo so, non lo so. Ma è bello dire, sono contento non sapendo di che cosa. Ma ti rendi conto che bellezza... No, che bellezza è questa? Uno dice, sono contento perché la mamma mi ha dato i soldi per andare al cinema con quelli che mi darà papà. Anche il gelato potrò comprare. No, 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 insomma, vabbè, io sono contento, però, un momento, non sono contento della... qua mi manca il TeleG. Oh mamma, mi manca il TeleG. Lo metto, mi piace tanto metterlo in diretta, sì, metterlo in diretta, sì, anche metterlo in altre parti, no, nel topobus, maligni, sempre a pensare, esattamente, sì, esattamente, allora, quindi, una cosa che ogni tanto, ecco, sì, ok, d'accordo, ecco, no, spero che tutto stia andando come deve andare, e come deve andare. Deve andare come deve andare, perché le cose quando vanno, vanno, quando non vanno, vengono. Allora dice, ah beh, meglio andare o venire, dipende dalle situazioni in cui ti trovi. A volte è molto meglio venire che andare, però se tu vai in un posto, qualcuno ti vede venire. Se tu stai qua e viene qualcuno, questo qualcuno è andato, qualcuno l'ha visto andare, tu lo vedi venire. No, guarda che questo vuol dire, ti dice che ogni cosa ha il suo risvolto, il suo contraltare. Ma sì, ma dai, ma certo, dice venire, poi venire e anche andare, andare e anche venire, ma ti rendi conto? E quindi non puoi essere che contento di andare e venire, 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 andare, 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 andare. E a volte ti mandano, vengo cansamente insieme. Voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi, vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme, se lo vuoi perché? Perché la vita non è vita. Se non giochi una partita, se oggi perdi poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata il suo ritorno, l'importante è non voler fermarsi mai. Ogni volta diversa, perché la diversità è un valore, sì, è un valore molto importante, quindi se ogni volta la faccio in modo diverso è perché voglio dare valore alla mia sigla, ganzamente insieme, sì, come andare, non mi tornano più poi le idee, andare, venire, vorrei fare una canzone, andare, venire, vai, vieni, vai di là, vai di su, vai di giù, lo sai che tra poco avremo un ospite, cioè no, sistemo le osine perché le voglio, esatto, questo ospite è già arrivato, sì, è già arrivato, è qui e tra poco sarà con noi, non appena salirà su, perché qui per arrivare qui ci sono scale, due rampettine di scale strette e ripide, perché siamo nell'antico, capito? O siamo nel moderno, questi scalini piani. Beh, del resto sai dove ci sono degli scalini molto piani, che sembra di andare in pianura? A Palazzo Vecchio. Sì, mi sono reso conto proprio ieri, andando al Salone 500 per assistere a questa cosa di Matteo Renzi, eccetera, e mi sono accorti, non solo io, ma ci siamo accorti che questi, siccome insomma sarebbero duri questi grandi scaloni da farsi, no? Non erano mica scemi, l'hanno fatto molti scalini
più piani, più bassi, ecco, essendo più bassi, si cammina meglio e si va, insomma, e si va sulla montagna, tararari, darara, tararirara, come sarebbe a dire, i G come le contento, come le allegro, ma quali sono i motivi per essere allegri? Ma oggi come oggi pochi, nini, pochi, ma avremo gli angeli del bello, ecco, gli angeli del bello, cioè gli angeli custodi del bello, ecco, quindi non custodiranno me, eppure io ero da piccino, sempre quello che diceva questa, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste, così sia, ecco, immagina, andavo a letto, sì, lo facevo, mi inginocchiavo vicino al letto, in terra vicino al letto, poi mi alzavo e andavo nel letto, sì. Ma avevo un letto, cioè il problema è che erano periodacci, sì, molto spesso, sì, anche una cassapanca piuttosto dura, però poi vengono fuori quest'uomo che sembra, ma sembra niente, sembra è nient'altro. Ora dice, vedi, camicia gialla, cravatta verde, perché ci avrò la cravatta verde? Ora, no, non l'ho fatta apposta, ma con la camicia gialla ci sta bene, questa cravatta verde di Givenchy, perché c'ha dei rombettini gialli, quindi riprende la camicia, no? Però ora mi è venuto a mente che tra poco avremo un esponente leghista qui tra noi. Certo, un esponente leghista, quindi ora non pensate che io me la sia messa apposta. A volte ho avuto proprio una camicia verde, e c'era Massimo Mattei con la camicia verde, che proprio non è di chissà, effettivamente no, tra poco sarà qui con noi Mario Razzanelli, esponente, anzi capogruppo leghista nel comune di Firenze. Come vedete, gli esponenti politici, personaggi politici che vengono qui, sono personaggi appartenenti a tutti gli schieramenti, noi non tiriamo l'acqua al mulino di nessuno, ci piace però avere persone di varie estrazioni. Ieri avevamo Alessandro Antichi del PDL, quindi mi sembra che insomma, prima avevamo avuto, domani abbiamo un altro esponente del PD, per cui insomma il PD prepondera un po', prepondera, ma non per volontà nostra, sono casi, a me la par condicio, ti dico la verità, a me sta proprio, chi viene viene, chi non viene, cioè perché se c'è uno da una parte poi ci deve essere anche l'altro, ma io faccio la parte dell'altro, ecco, sempre faccio sempre la parte dell'altro, insomma, magari facendo le domande, cercando di entrare in argomenti, e quindi gli argomenti sono sempre interessanti, e poi qui i politici alla fine dicono cose che da altre parti forse non direbbero, almeno fino ad ora è successo così, stanno bene, rilassati, tranquilli, Razzanelli è andato a prendersi un caffè, poi sale su e poi cominceremo. A proposito, ma l'avete mai vista questa qui, questa ragazza qui? Noi cerchiamo per mare, per terra, soprattutto per Firenze, questa ragazza che ha perso questa fotografia, vorremmo restituirle questa fotografia, poverina, poverina, non è che anche questa camicia non è bianca, ma faccia le righe, fa vedere? Le righe me la faceva la camicia bianca quando mi avvicinavo di più, se mi allontanavo, no, però questa non le fa, vedi, il giallo è il mio colore preferito, il giallo, ah, che bello, il giallo, giallo e verde mi sembra siano i colori comunque del Brasil, squadra, mi sembra molto favorita in questi campionati mondiali che stanno per iniziare, no? O no? Ho sentito dire che il Brasile parte sempre favorito, però non sempre vince alla fine. il Brasile piace a tutti, ma io una cosa non la so, a che ora, ecco perché non so niente, io non solo non posso sapere tutto, ma non so niente, a che ora le fanno queste partite? Cioè noi le vedremo su Rai 1, immagino, sì, ma a che ora le trasmettono? Cioè a che ora le fanno in Africa, in Sudafrica, e a che ora corrisponde quell'ora lì da noi. Io non mi sono informato di questo, cioè non vorrei, io vorrei, non vorrei, ma proprio non vorrei che le partite restino a quest'ora qui, che insomma non mi guarderebbe più nessuno, andiamoci a anche io magari vorrei vedere le partite, almeno quelle dell'Italia, perché io, ma è incredibile, ma fin dall'inizio delle nostre trasmissioni abbiamo avuto con noi la bandiera italiana. Io il perché non lo so, perché non lo so, però ho sentito, visto che me ne girava una per casa, ho sentito l'impulso di portarla, perché può dare adito a tanti commenti, a tante trovate, a tante domande anche. No, sì, beh, certo. Quindi se qualcuno sapesse dirmi, ma forse posso, ma vado su internet, vado su Google e scrivo, e che scrivo? Mondiali calcio orari partite, vogliamo vedere che mi dice. Allora, tabellone, aspetta, allora tabellone orari di tutte le partite. Ecco, questo è già qualcosa. Sudafrica, Francia, ma l'Italia dov'è? Ah, sapete l'Italia. Sono tutti orari diurni, mi sembra. 12, 16. Dov'è l'Italia? Italia, ando tu sei. Eccolo qua. No, c'è già Slovacchia, Italia. Allora, aspetta. Italia, Paraguay. 14, 6. 10? Ah, 20 e 30. No, come 20 e 30? No, dai, 20 e 30. Ma mi fregano, sì. Io inizio alle 21, 20 e 30. Poi abbiamo Italia, Nuova Zelanda alle 16. Slovacchia, Italia alle 16. Con il Paraguay siamo fregati, ragazzi. Poi dopo non si sa. Però le altre partite... 16, 20 e 30, 20 e 30, 13 e 30, 16, 16, 13 e 30, 16, 16, 20 e 30, sono partite, questi sono gli orari, 20 e 30, 20 e 30, 20 e 30, 13 e 30, 16, 20 e 30, 16, 16, 16, 20 e 30, 13 e 30, 13 e 30, 20 e 30, 20 e 30, ecco, 20 e 30 mi dà noia a me, fa le 16 del pomeriggio, è proprio bello, anche le 13 e 30, 16, 16, 16, 20, 30, 20, 30, 20, 30, ma insomma, a che ore corrisponderanno le 20 e 30 nostre in Sudafrica? Vabbè, ho capito. Devo trovare un sistema. Un sistema per lunedì 14 cercare di coniugare le due cose. Anche perché la voglio vedere anch'io. Certo, potrei fare la telecronaca, no? Metto su questo computer qui accanto a me, metto Rai 1, No? Come no? Sì, metto Rai 1, Morda e guardo la partita, mentre la commento. Dai, si fa lunedì, si fa così, non voglio saltare, dire non faccio la trasmissione perché c'è la partita. Siccome la diretta della RAI c'è, la vediamo su internet, perché non, magari c'è qualche secondo di ritardo, tanto senti, qualche secondo di ritardo loro per me, qualche secondo di ritardo io per voi, lo streaming è così, so. Però alla fine si può essere praticamente in diretta, anzi siamo in diretta, in questo momento per esempio sono le 21 e 16, dico bene 16? 16? 21 e 16? Dico bene 16, sì. Quindi insomma, secondo più, secondo meno, secondo te? anche secondo me. Quindi a un certo punto, quando l'Italia, perché noi ci interessa l'Italia, poi le altre partite, vabbè, insomma, sono interessanti anche le altre, certo. Quando l'Italia giocherà alle 20:30 faremo così. Dai, sì. Tanto, no? Sì. non posso ripetervi la partita e farvela vedere, perché poi tanto vale che voi la vediate, però insomma io non, per carità, non sono un telecronista, però i miei commenti li posso fare, no, cioè i commenti di Bagni, ma forse possono stare anche i miei, cioè, ma non tecnici, no, un po' anche divertenti e divertiti. Vabbè, ho deciso, ho stabilito qui, here and now, qui ed ora, ho stabilito che... ho stabilito che... le faremo... no, senza di me, chi non lavora non fa l'amore. Perché mi è venuto questo abbinamento, Ma perché poi alle 20:30? Vabbè, insomma, non granché, per noi sì, per tutti noi, ma non per me, e per i miei tele, come si chiamano i telespettatori del web? E via. Ragazzi, no, certo, il bello è la diretta, gli angeli del bello. Ma ora penso che parleremo di questo anche con Mario Razzanelli, che ancora si attarda, ma giustamente stanno parlando giù. Perché parlare, ragazzi, se non ci fosse la parola, io che farei? Che lavoro farei? Cosa avrei fatto nella vita se non ci fosse la parola? Ho vissuto di parole, magari un po' di stenti se vogliamo, ma sono riuscito a vivere di parole, vi rendete conto? Di parole, quindi è giusto che anche gli altri parlino. Oh, bene, allora Mario Razzanelli è qui e io ovviamente me lo faccio venire qua vicino, prego Mario, perché bisogna rientrare in questo quadratino insieme. Ecco, siamo in amicizia, ci diamo del tu, e Mario Razzanelli è capogruppo della Lega al Comune di Firenze. Lega Nord.
Sì.
Io mi sono messo per caso, è stato un caso, la carta è verde però.
Bellissima, io non vedo sono senza, perché l'ultimo quinto fazzolettino che avevo me l'ha rubato ieri il sindaco Renzi.
Renzi ha rubato i fazzoletti. Renzi
ruba, diciamo, non direi ruba, gli piacciono, per cui siamo al quinto fazzoletto.
Anche quello della Lega?
Sì,
ti piace?
Ce n'ha 5, adesso ce n'ha 5.
Ah, capito.
Ce n'ha 5 tutte le volte che io arrivo in Palazzo Vecchio e sono vicino a lui. Lui fa così e si prende il fazzolettino.
Ecco, io ora faccio vedere i soldi per
rubare. Non è una barzelletta, è la verità. Lui fa collezione dei fazzolettini della Lega. Chi lo sa, forse sta facendo pensierino.
Il naso.
No, forse sta facendo un pensierino quando avrà tutta la stanza tappezzata di fazzoletti della Lega. Forse
e diventerà leghista anche lui.
Ma che lo sa? Ora io non voglio, sicuramente il sindaco non apprezzerà questa... questo quello che dico io ora, ma lo penso veramente, cioè in fondo il carattere di Renzi, pur essendo un uomo del PD, è un carattere che sotto il profilo del fare assomiglia molto a quello della Lega. Sì, perché è vicino, cerca di essere a modo suo vicino alla gente, insomma affronta i problemi in modo diverso da quello
lavora
che
sul territorio, molto sulle persone.
È una persona che lavora 14 ore al giorno da mattina
ma come
sera.
Farà? Ha molta energia, però.
Sicuramente sì, ma personalmente molti mi hanno dato quelli del PDL del traditore, che io sono a favore di Renzi. No, io sono un uomo pragmatico che guarda quello che uno fa. Renzi ha personalizzato Piazza Duomo.
Che bellezza!
Per 15 anni domenici ha detto che in Piazza Duomo ci sarebbe passata la tranvia. Abbiamo vinto il referendum e domenici ha detto no, non l'avete vinto. Ma come non l'abbiamo vinto se la maggioranza dei fiorentini ha votato contro la tranvia?
Ma qualcuno dice che pochi sono andati a votare e quelli che non sono andati a votare, bene o male, sarebbero stati per la tranvia. E allora qualcuno scusate, dice...
Francamente questo
hanno calcolato che quelli che non sono andati a votare sarebbero stati per...
Questo è quello che diceva Domenici, diceva ma andate a votare solo il 46% degli aventi diritto al voto. Vuol dire che quelli che non sono andati a votare sono favorevoli alla tranvia. Francamente questo è un modo tutto di Domenici di considerare il voto, perché se fosse vero quello che dice lui non sarebbe il sindaco dei fiorentini. perché al ballottaggio del 2004 andò a votare circa il 52-53% degli aventi diritto al voto. Lui prese il 60%, sì. Quindi 6 per 5 fa 30, vuol dire che per lui votò il 30% degli aventi diritto al voto. Se segui il suo ragionamento vuol dire che il 70% non lo voleva, allora lui doveva andare a casa. Ma che ragionamenti sono? In Svizzera i referendum sono validi anche se va a votare il 25% delle persone, a parte il fatto, quindi noi è andato a votare quasi il 46%, quindi una percentuale elevatissima, elevatissima per un referendum cittadino, enorme.
Eh beh, io tra l'altro all'epoca alla radio eccetera mi schieravo contro la tranvia, ho fatto la mia campagna, no? Contro la tranvia, perché io non ho mai pensato che fosse un'idea giusta, specialmente anteponendola a altre cose, perché secondo me si doveva prima fare un piano del traffico in modo che il traffico privato fosse più scorrevole, dopo si poteva pensare alla tranvia. La tranvia cosa ha portato? Più semafori, un sacco di semafori, diciamo la verità, perché io vado in macchina e trovo più semafori di prima, e ha portato molto meno spazio per la circolazione privata, che a un certo punto poi intassa tutto, o no? È così?
Diciamo questo per gli ascoltatori che ci stanno sentendo: i due referendum che abbiamo fatto non riguardavano la linea 1 Scandicci-Firenze, ma riguardavano la linea 2 e la linea 3, cioè quella che passa da Piazza Duomo e l'altra, in particolare il passaggio da Piazza Duomo e la linea 3, che è una follia urbanistica. La linea 1 non riguardava il referendum, anche se noi l'abbiamo aspramente criticata, prima di tutto sotto il profilo dei costi. Un progetto che da 110 milioni passa a 310 milioni.
Ma che senso ha?
Sono 45 milioni di euro a chilometro.
E anche il
sono,
tempo.
Se non vado errato, ogni metro sono 80 milioni al metro delle vecchie lire, qualche cosa del genere. Insomma, 80 milioni al chilometro, quindi sono a metro 8 milioni al metro, 4.000 euro al metro. Cose una follia.
Uno sproposito.
Costi di gestione, un biglietto Scandicci-Firenze costa al comune 12 euro ogni per passeggero, anche se lui paga 1,20 euro e non paga 12, quello che paga il comune per una corsa, il comune paga per ogni corsa 10, tra 10 e 12 euro. Questo è il costo per la città.
È un costo assurdo.
Devo dire che in questo momento la tranvia funziona, ma ha dei costi veramente folli. C'è un rapporto costo-prezzo che
funziona
sicuramente...
perché chissà, Scandicci funziona molto bene.
Sì, direi che funziona, però il punto
Scandicci
di
ha qual avuto è il problema, un miracolo.
Il problema della linea numero uno. Il problema della linea numero uno sono, primo, che non ferma l'ospedale di Torre Galli, cioè è stata progettata una tranvia che non ferma Torre Galli.
Ma ferma la COP però, eh?
Sì, ferma la COP. Ecco. Ora hanno messo una vita tra la COP e Torre Galli, quindi prima fa la spesa alla COP e poi va
all'ospedale. Dove faccio la spesa alla COP?
La seconda cosa, ancora più eclatante, è che la tranvia passa per un chilometro dentro le cascine. Mi dicano gli ascoltatori a che serve dentro le cascine? A nessuno, a meno che uno non consideri utenti della tranvia gli abitanti notturni delle cascine. Allora sì,
loro hanno bisogno.
Lì i clienti di quegli individui o di quelle possono sicuramente sfruttare la tranvia per arrivare nel luogo di ricreazione in modo semplice ed elementare, ma questo è un altro discorso. Quelli che sono rimasti a piedi sono circa 50.000 cittadini che invece l'avrebbero potuto adoperare, che stanno in via Bronzino, che stanno in piazza Pervettori, che stanno in piazza San Frediano. Tutta quella gente lì la tranvia non la prende,
no.
Perché ci sono stati degli tecnici del comune che hanno deciso che erano cittadini di serie B, quindi portiamo solo quelli di Scandicci, quelli che stanno in via Bronzino devono continuare ad andare in centro con la macchina e il motorino. Questo è quello che è successo.
E poi hanno messo l'erbetta, eh?
Anche l'erbetta.
L'erbetta è una cosa poi che c'è stata un bel po', eh?
Sì. Detto questo, la linea 1 sotto un profilo urbanistico è quella che dà meno noia, perlomeno fino a quando non si arriva a Ponte alla Vittoria, perché allora cominciano i casini anche lì. L'Università di Firenze, che progettava la metropolitana sotterranea, prevedeva che la linea 1 della tranvia si fermasse in piazza Pervettori e si interconnettesse poi con tutto il sistema della metropolitana sotterranea. Questo era quanto si prevedeva. La linea 2 della tranvia, qui racconto una cosa che è scritta nei libri del comune, quella famosa che Renzi ha bloccato e che non passa più in Piazza Duomo e che doveva girare dove siamo noi ora in via Martelli, originariamente nel progetto approvato nel gennaio del 2003 aveva un altro percorso. E quale era? Piazza Duomo, via del Proconsolo, via Ghibellina. Se voi andate all'ufficio tecnico del comune e gli chiedete, mi fa vedere per favore il progetto della linea 1, 2 della tranvia, quella di Piazza Duomo che Renzi ha fermato, l'unico approvato in consiglio comunale nel gennaio del 2003, vi tireranno fuori la carta e avrete una sorpresa. Vedrete che il famoso treno Sirio gira intorno a Piazza Duomo, entra in via del Proconsolo e gira in via Ghibellina. Quando il comune lo andò a appaltare alla fine del 2003, i costruttori più o meno gli dissero questo a Biagi, che era l'assessore. Caro assessore, ora non c'è più perché si è dimesso a causa dello scandalo di Castelli.
Sì.
Caro assessore, noi la tranvia te la facciamo passare dove vuoi, anche sotto casa, dentro casa. Tieni presente, l'hai visto il treno Sirio che è lungo 32 metri? Forse l'avete, ormai l'hanno visto tutti, no? Io, quel trenino lì, via del Proconsolo, via Ghibellina, ci si fa anche a farlo girare. C'è però un però importante. Bisogna abbattere un pezzo del Bargello, perché altrimenti...
Pezzo del Bargello?
Sì.
Ah, era previsto questo?
Non era previsto, ma se l'avessero fatta passare da lì, occorreva buttare giù un pezzo del Bargello. Questo per far capire con quale cialtroneria tutta la tranvia è stata pensata. Cialtroneria, superficialità, improvvisazione... è stata progettata. La stessa linea 1 che oggi è in funzione ha subito 65 varianti in corso d'opera, 65 in una, 60, vi capite un progetto che viene cambiato 65 volte? È ovvio che poi passa da 110 milioni a 310,
Ecco,
si fa facilmente.
Però tutto questo è da ascrivere alla gestione precedente, all'amministrazione precedente.
No, attenzione.
Ecco, questa amministrazione qui cosa c'entra?
C'entra perché sono esattamente la stessa... è lo stesso partito che ha amministrato negli scorsi 15 anni.
Sì, ma sono
però,
persone diverse, no?
No, le persone no. In parte sono anche le stesse. Quello che è cambiato è il sindaco, che si è reso conto che quanto fatto dal suo partito nei 15 anni precedenti era una follia. Ha preso il programma del PD, l'ha buttato alle ortiche, ha cominciato a penalizzare Piazza Duomo, a cercare di fermare la stazione Foster, che è la seconda follia della quale... vorrei parlare stasera.
Megafollia.
Ha elevato qualche centinaia di migliaia di metri cubi al piano strutturale di Domenici, il famoso piano strutturale per il quale il buon Domenici si andò a incatenare da Roma il 6 dicembre del 2008, non so se voi ricordate.
Sì, si incatenò, è vero, sì.
Sì, ma lui si incatenò mica per fare una barzelletta, si incatenò per dire al mondo che lui aveva le mani pulite. Con tutto quello che era successo a Firenze non c'entrava nulla,
quindi fece una cosa personale più che...
sì, essendo accusato lui disse: guardate, io mi incateno perché mi stanno accusando su tutti i giornali che io sono connivente di questa situazione. Era successo lo scandalo di Castello e si era il piano strutturale che doveva essere approvato il primo dicembre del 2008 Domenici lo levò e non è stato più approvato. Il piano strutturale valeva 8 milioni di metri cubi, valeva 35 miliardi di euro. La vita di Firenze si gioca su quello, o si era giocato su quel valore là.
Quindi praticamente è chiara la situazione. Però Renzi ha un'altra visione.
Renzi ha buttato a mare il programma del PD.
Ha buttato a mare, quindi...
sta cercando anche l'aeroporto, no? Domenici si era dimenticato dell'aeroporto. Perché gli avevano imposto, l'aeroporto non si deve fare. E lui zitto. Renzi ha detto che l'aeroporto si deve fare.
Ma c'è qualcuno che si oppone, tipo il sindaco di Sesto, no?
Ragazzi, ci sono dei sindaci che veramente non hanno a cuore il benessere dell'economia, e non avendo a cuore il benessere dell'economia evidentemente non hanno a cuore il benessere dei cittadini, perché se un'economia va male i cittadini stanno male e Firenze si sta impoverendo anche a causa della mancanza di un aeroporto. E questa concorrenza Pisa-Firenze è completamente assurda, non c'è nessuna concorrenza, perché un aeroporto funzionante a Firenze porta passeggeri aggiuntivi. Non c'è nulla da fare, questa è la situazione per Firenze. Non è vero che si portano a Pisa, si portano passeggeri in più, chi a Pisa non ci danno.
Quindi in effetti è difficile essere contrari a queste ipotesi, a questi convincimenti, perché anch'io lo penso così, ma si farà questo aeroporto, non si farà la stazione Foster, cioè nel comune, visto che tu sei dentro,
posso avere la mia cartellina?
La cartellina, certo, posso,
me la sposti, arriva la cartellina, si fa vedere una cosina,
arriva la cartellina in modo che si possa capire,
sì, si fa vedere
meglio, perché
parliamo di,
poi tutti i propositi sono belli e sono buoni, poi vedere i risultati, quello è importante.
Bene, sono portata apposta,
c'è una cartellina con
una cartina
di Firenze,
esatto,
e cercheremo di farla
vedere. Sì, un po' di calma, però non è più foglio, insomma.
Guarda, la troviamo.
Allora, questa è la cartina di Firenze, forse si riesce a fare,
ecco,
anche
forse aspetta, è meglio cambiare telecamera in modo che si possa inquadrare da là, è più facile vedere.
No, bisogna metterla proprio, tenerla in maniera tale che, ecco, vada tutto schermo.
Sì.
Chi la può tenere? Chi riesce a tenerla?
Ecco,
un
attimo.
Bravo, avvicina. No, ancora.
Cerca di.
Ecco, avvicina.
Ecco, molto bene.
Lo vedi da giù come sta? No, è un po' storta.
Un po' storta, sì. Beh.
Aspetta.
Si vede.
Scusa, ti posso guidare io? Ecco, così. Così. Ecco, perfetto, così si riesce a vedere.
Ecco.
Si riesce a vedere così. Bene, la linea nera, no, non la spostare, tienila un po' più in qua, così, ecco. La linea nera che vedete scorrendo è l'attuale ferrovia. Praticamente il primo pallino è la stazione di Campo di Marte, il secondo pallino è la stazione di Statuto, sopra c'è Rifredi, e da dove passano tutti i treni. Attualmente poi c'è il collegamento con Santa Maria Novella che sta sotto la fortezza, come vedete.
Sì.
Quando quindi dicano, mentre i due tubi rossi sono i due tunnel che vorrebbero costruire tra Campo di Marte e il castello, quando si dice quindi che se non facciamo i due tunnel l'alta velocità non passa più da Firenze, non è vero niente, perché siccome i treni non volano, continuano a passare su quella bella linea nera che è il nostro laccio ferroviario, ora, oggi e domani. Il fatto che si fermino a Firenze o meno è una questione di orario e di volontà politica, perché il treno passandoci si può fermare o non fermare, dipende da chi compila l'orario. Quindi basta la favola metropolitana che racconta che la TAV non passerebbe più da Firenze se non ci fossero, non si costruissero i tunnel. Tant'è vero che per i 15 anni che ci vogliono per costruire il tunnel e la stazione Foster, i treni continuano a passare su quella famosa linea nera. Questo per fare chiarezza agli ascoltatori. Come vedete, la linea rossa passa sotto Santa Maria Novella, tra Santa Maria Novella e la Fortezza d'Abbasso, dove c'è più o meno, vedete, la G del TLG, lì c'è la stazione Foster, la famosa stazione Foster, che è grande come 5 campi da calcio, 500 metri per 50, alta 40. È una stazione che costerà almeno 2 miliardi di euro. Io credo si possa arrivare, tanto l'abbiamo spiegato. È una stazione che costa che verrà a costare 2 miliardi di euro. È a 1,2 km dalla stazione centrale, a 2 km da Piazza Duomo. Se noi costruiamo una stazione e non arriviamo e spendiamo 2 miliardi e non andiamo nemmeno in centro. Ora, siccome i due tubi passano sotto Santa Maria Novella, se questi tunnel si devono costruire, che perlomeno si lasci la centralità di Santa Maria Novella.
E questo dice anche Renzi.
Questo è quello che dice Renzi. Lui è contrario sia alla Foster che ai due tubi. È una soluzione di compromesso che anch'io, pur essendo contrario a tutto, troverei accettabile. Perché la troverei accettabile? Perché il mantenere la centralità di Santa Maria Novella è sotto un profilo trasportistico, a mio avviso, molto importante. A me piace, quando arrivo in una città, arrivare in centro. E lì, con Santa Maria Novella e con i due tuboni, ci arriverei. Quindi giustificherei anche la spesa, il costo, di questi due tuboni, ammesso che si possano fare. Mentre la stazione Foster rimane veramente una follia urbanistica che la si costruisce unicamente perché costerà almeno 2 miliardi di euro costruirla, con un disastro ecologico che è quello dell'Appennino, che è costato alla società Costruisci qualche, non so quanti milioni e milioni di euro di penali, farà impallidire.
Però qualcuno ci guadagnerebbe, no?
Allora, tra tubone e stazione Foster è uno scherzo da 5 miliardi di euro. Dov'è il punto? Il punto è un altro, di tipo politico. In campagna elettorale c'erano 8 candidati a sindaco, tra cui il sottoscritto, che erano contrari alla Foster e ai due tunnel. C'era un candidato a sindaco, Renzi, che era favorevole perché ce l'aveva scritto nel programma del partito. Dopo le elezioni, che cosa è successo? Che Renzi si è reso conto che la stazione Foster è una follia. E lo stesso tunnel, ha detto non facciamoli. Allora, chi si è trovato come alleati? Si è trovato il sottoscritto e ha perso un alleato importante, che era il PDL. Il PDL che con Giovanni Galli durante la campagna elettorale aveva detto che i due tubi più la stazione Foster non si dovevano fare, all'improvviso aveva cambiato idea. Cioè idea. È stato zitto, perché da Roma gli hanno detto che doveva stare zitto, perché là i due tuboni e la stazione Foster sanno da fare, perché è un investimento da 5 miliardi di euro che fa la COP7. Probabilmente c'è qualche altro imprenditore che in qualche altra parte della Toscana farà altrettanti appalti per 5 miliardi. Questo è il modo di gestire la cosa pubblica. Attenzione, noi ci troviamo di fronte a un paese ai quali giustamente in questo momento si chiede lacrime e sangue, perché una manovra da 25 miliardi colpirà tutti, indistintamente, colpirà i consumi, quindi non è una cosa da poco. E io in questo quadro politico, finanziario, economico disastrato, spendo 5 miliardi di euro per fare una cosa inutile, unicamente per rimpinguare le casse della COP7. Perché dico inutile? Ma perché uno studio dell'università ha dimostrato che cosa? Perché si fanno i due tunnel? Si fanno i due tunnel perché servono a metterci due binari dentro, in maniera tale che i quattro binari che corrono in superficie siano liberati dal passaggio dei treni della TAV, e quindi non si ostacolano i treni merci, non si ostacolano i treni locali, non si ostacolano i treni che non sono ad alta velocità. Il concetto è giusto e io lo condivido. Però che cosa è successo? Che un gruppo di ricercatori universitari della facoltà di architettura sono andati a vedere effettivamente lo stato delle cose. E che cosa hanno constatato? Hanno constatato che il posto per i due binari che questo progetto vuol far passare sotto i due tunnel c'è di già sull'attuale sede ferroviaria. Non so se ci capiamo bene. Che il posto, ripeto, per mettere i due binari per i quali si vuole buttare via 5 miliardi di euro, c'è il posto per aggiungerli nell'attuale sede ferroviaria, con un costo di 300 milioni di euro. 300 milioni di euro contro 5 miliardi.
C'è una differenza
di quasi 5 miliardi di euro. Voi capite che in questo momento, dove si taglia tutto, si tagliano i fondi al Maggio, si tagliano i fondi alle fondazioni, si vuol chiudere la Pergola. Ragazzi, e io butto a mare 5 miliardi di euro per fare un'opera che serve, ripeto, a rimpinguare solo le casse della COP7, serve solo a rimpinguare. Io non ti sto dicendo che siano reati, qui si parla, c'è gente che ha vinto una gara, c'è di tutto, ma oggi stanno fermando il ponte di Messina perché si ritiene che le risorse vadano oggi spese diversamente. E secondo me, io sono uno di favorevole al ponte di Messina, il ponte di Messina può essere un'opera discussa, c'è cioè chi è favorevole e non favorevole. Io sono tra quelli favorevoli, perché vuol dire che la Sicilia non è più un'isola ma fa parte del continente, che non è una cosa da poco, secondo la mia opinione. Ma qui è un'opera che questa obiettivamente non serve a nulla, perché i due binari si possono far passare sopra. Ripeto, l'unico compromesso che è accettabile proposto da Renzi era quello di non fare la Foster, e nel momento in cui i due tubi passano sotto la stazione si fanno delle scale mobili e si sale sopra, come in tutti i paesi civili europei dove passano, dove c'è
non sempre scale mobili.
Dove ci sono le stazioni sotterranee, poi con le scale mobili sale a quella sopra, e con questo è risolto il problema. E così dovrebbe essere fatto a Firenze. Quindi c'è una caparbietà politica in questo senso da far paura. Non so se
quindi
sono stato chiaro,
molto chiaro, devo dire, capito, che è difficile interrompere. No, ho capito tutto, l'importante è che
volevo capire se
è difficile essere contrario,
se l'esposizione è stata chiara molto. Anche per un ascoltatore, diciamo, che magari non aveva mai considerato il problema.
Ma non solo chiara, ma anche fatto dei nomi, COP7 e così via.
Certamente,
magari insomma, si punta anche il dito.
Siccome io non sono a stipendio di nessuno, mi possono permettere di farlo.
Oh, esatto, quindi.
Cioè, magari chi è a stipendio di qualcuno che a volte deve stare zitto. Per motivi di opportunità.
Ovviamente mi sembra difficile dire qualcosa di contrario a questo, perché sono degli argomenti, ma
no,
poi
ma
quando
così,
si parla di tanti
così.
Soldi e di meno soldi e di risultato praticamente identico,
quando si fece il referendum sulla COP, ma anche in occasione del referendum sulla tranvia, molte persone non firmarono, ma sai, io lavoro in questo posto, sai, non vorrei,
se uno ha paura di perdere il posto,
vorrei, insomma, quindi preferia votare, sia tranquillo che voterò quando andrò a votare. Ma firmarle per il referendum, francamente, mi potrebbe mettere in difficoltà. Ricordo agli ascoltatori che alle COP facevano la propaganda per la tranvia. Non so se ci rendiamo conto. Alle COP, durante la campagna referendaria, fu fatta la campagna contro la tranvia. Questo è, cioè, vuol dire, immaginate uno che lavorava alla COP che diceva: oh, io sono
contro la tranvia,
non era nemmeno da prendere in considerazione, non era possibile.
Ma contro la tranvia o pro tranvia?
La propaganda la facevano pro tranvia. Sì, essere non favorevoli alla tranvia, non si potevano essere favorevoli. E lo stesso dicasi mi successe anche per il famoso mostro di Gavinano, dove lì effettivamente il referendum si perse. Per quello dico che questa volta è servito, perché anche lì il quorum non fu raggiunto, no? Anche all'epoca del referendum di Gavinana il quorum non fu raggiunto, però siccome vinse l'amministrazione, allora loro dissero che avevano vinto. Ho capito. Allora, ma perché se valeva il ragionamento di Domenici per il referendum sulla Coppa di Gavinana, avevo detto io.
Queste due misure, come
no,
sai,
perché loro,
tira l'acqua,
loro vinsero lì 62-38, no? Qualcosa del genere. Queste erano le percentuali, perché purtroppo io ero neofita, non si fece a tempo a far capire quello che si voleva. Non avevamo i mezzi per poterlo fare, la COP investì 2 miliardi allora di lire per fare propaganda, noi qualche decina di milioni, quindi c'era una sproporzione di mezzi che era plateale. Detto questo, se si ritorna al ragionamento di Domenici, siccome andrà a votare circa anche lì il 45% delle persone, se il 60% del 45% è circa il 35% dei fiorentini, votò a favore della COP. Solo il 35% dei fiorentini. Allora ho vinto io, se ragiono come Domenici, ho vinto io, perché il 65% voleva dire che era contrario. Ma che ragionamenti, veramente abbiamo avuto un sindaco che io non voglio aggettivare perché ha offeso il buon senso dei fiorentini, e riconosco a Renzi il merito di aver riconosciuto che i fiorentini avevano detto no alla tranvia in Piazza Duomo e l'ha penalizzato. Io credo che sia un'opera di cultura, avesse fatto anche solo quello durante i suoi 5 anni, non sarebbe una cosa da poco.
Insomma, un Razzanelli renziano.
Non sono
un
Renzi
razzanelliano.
Allora, ragazzi, e l'ho già ripetuto, io non sono renziano né razzanelliano.
Questo razzanelliano sì.
Razzanelliano sì, ma sì. Comunque l'hanno scritto anche oggi sul Corriere di Firenze, dice: ma qui Renzi fa la politica di Razzanelli. Lo scrivo oggi il nuovo Corriere di Firenze, se lo leggete, scrive Renzi fa la politica di Razzanelli, ormai qui Razzanelli Renzi RR. No, io non sposo assolutamente niente, io sono pragmatico, e se Renzi fa delle cose giuste le appoggio, se non fa delle cose giuste non le appoggio. Lo stesso, una delle ultime cose che ho appoggiato è stata la Fondazione Strozzi, dove il PDL ha votato contro. Ma come faccio a votare contro? Si sta votando un provvedimento della Fondazione Strozzi che dà maggiore peso alla parte privata. E io come centrodestra la voto contro, ma come faccio? Ma contro il mio DNA. C'è un'amministrazione che dà più potere, esattamente si trattava di prima il presidente lo nominava il sindaco praticamente, oggi il presidente deve essere condiviso anche dai privati, cioè devono trovare un nome che condividano entrambi. Quindi diamo più peso alla parte privata. Io come centrodestra dico di no a un provvedimento del genere, se non me lo spiega. Forse io sono troppo pragmatico per poter riuscire a capire.
No, comunque qualcosa invece che non approvi di Renzi, cioè ci sarà qualcosa che non va bene.
Ma per esempio che cosa ha fatto ultimamente? Insomma, per esempio io non ho apprezzato molto il fatto che abbia dato alla nuova sovrintendente del maggio
aumento di stipendio.
Non ho capito, dico. Siamo in un momento di crisi. Non ci sono soldi.
50.000 euro.
Noi passiamo. Sì, attenzione. Van Straten prendeva 100.000 euro, d'accordo? Quindi 4 anni fa. Lui è andato via che prendeva 100.000 euro. Giambrone, venendo da Palermo, disse ho più spese, andare avanti e indietro.
150.
150. E lei era già il 50% in più. Devastrate. A distanza di 4 anni si passa a 200.000. Io vorrei sapere chi di noi guadagni il doppio di 4 anni fa, ve lo chiedo a te, guadagni il doppio.
No, se no io guadagno la metà della metà.
Esatto, bravo. Allora, siccome in questa condizione qui siamo tutti, lo stesso io dicasi per la mia azienda, non ho capito perché io... Attenzione, io sono per premiare il merito. Se la nuova sovrintendente veramente ci farà affluire a maggio tutti quei milioni di euro che ci mancano, ma non solo 50 in più, ne do 150 in più. Però dico, prima
vediamo se funziona,
prima
poi
vediamo quello
dopo
che succede, vediamo se veramente ci sono i risultati che tutti. Poi io sono per premiare gli amministratori bravi e anzi, e non premiare e buttare fuori quelli che non sanno amministrare, perché ci costa, non servono a nulla e ci costa troppo.
Però è stato detto che comunque l'importo complessivo degli stipendi sarebbe rimasto uguale.
Ma che vuol dire?
Ridistribuito
ma
in questo
ma
modo.
Ma lasciamo fare, scusa, ma che c'entra?
No, è stato detto.
Ma noi si deve risparmiare, non ci saranno soldi.
Casomai in meno togliamo.
No. Comunque sia, io non voglio dire nulla perché io sono uno dei sostenitori del maggio storico e quindi mi auguro che la nuova sovrintendente sia bravissima, riesca veramente a far ripartire questa fondazione, ne abbiamo tutti bisogno. Da parte mia sono a disposizione per dare una mano a quello che ho sempre fatto e continuerò a fare, quindi sono, però francamente direi anche per una questione di forma in questo momento di crisi legare l'aumento a una qualche forma di risultato di bilancio forse sarebbe stato più digeribile
Questo periodo specialmente, no? E la pergola, ora c'è questo discorso sulla pergola, la pergola sarebbe in pericolo tra le altre
io
cose.
Io ho letto oggi ho mandato via un comunicato
e l'ho letto anch'io, sì.
Ho mandato via un comunicato dicendo ragazzi, qui siamo punti a capo. Io francamente mi dispiace, pur facendo parte dei partiti che sostengono il governo, ovviamente non sempre condivido tutti i provvedimenti che questo governo prende. Dico perché sicuramente ci saranno dei teatri purtroppo che per la loro, pur essendo importanti sotto un profilo culturale locale, non si può, in questo momento non si può mantenere tutto, quindi occorre fare anche delle scelte. Ma fare di ogni erba un fascio e dire beh, se la pergola non la mantiene più nessuno la chiudiamo, io trovo che questo sia un passaggio eccessivo da un momento all'altro. Io se ho capito bene il decreto dice questo, poi io spero che sia diverso da quello da una prima lettura, ma insomma se da quello che ho letto sui giornali è così e mi sembra che sia così, io sono decisamente contrario. Io ritengo che la cultura sia un fatto, anzi forse l'unico patrimonio che ci è rimasto in Italia, perché le aziende se ne stanno andando via, trovare degli stranieri che vengano a investire in Italia non si trovano più perché abbiamo ancora un sistema fiscale, un sistema sindacale, un sistema contabile, degli adempimenti talmente complessi, talmente complicati, in più una tassazione tra le più alte del mondo, per cui chi trovare delle persone che vengano a investire a Firenze è una cosa rara, sempre più rara.
Poi la cultura è qui da noi, specialmente in Toscana, a Firenze, e forse dovrebbe essere l'investimento più importante.
Lo è? Sono d'accordo con te.
Dovrebbe essere.
Sono d'accordo.
Però ecco, questo viene...
Ma tutti i soldi che ci portano i turisti, ci li portano per la cultura.
Cultura, per l'arte.
E io dico che Firenze ha un patrimonio di cultura che definirei storico, che sono i musei, sono le chiese, sono le strade, sono le piazze, sono le nostre tradizioni, e questo sicuramente c'è. La seconda parte che io aggiungerei oggi è questa, cioè noi abbiamo anche un patrimonio importante che non è più un patrimonio culturale storico come quello che ci hanno lasciato i nostri antenati, ma è un patrimonio vivente, uno che vive, una cultura che vive, e tra questi due pezzi di cultura che vive, poi ce ne sono ovviamente anche altri, ci metto la Fondazione del Maggio e il Teatro della Perla.
Sono che due è il teatro più antico, tra l'altro.
Sono due momenti di cultura importantissimi per la città di Firenze, anzi, da allargare, da implementare tutto.
Però questi tagli vengono dal centro-destra, vengono dal governo centrale.
Ma infatti, ora faccio un esempio, qui c'è da veramente da tagliare tantissime spese inutili che vengono fatte a tutti i livelli. Io sono stato anche consigliere di quartiere al quartiere 3 e vi voglio raccontare una cosa che mi capitò. Poi fui eletto presidente della sezione moda di Confindustria e mi dimisi da consigliere di quartiere perché le due cose erano incompatibili. Una delle ultime cose che vidi era interessantissima. Nella Commissione Cultura fu organizzato un cineforum con 4 film cinesi. Cosa interessantissima, insomma, perché un'apertura, uno spaccato di apertura sulla Cina. Questo cineforum venne a costare, tra organizzazione, pubblicizzazione dell'invento, qualche milione di lire allora. C'erano ancora le lire. Sapete la media degli spettatori ad ogni cineforum? Tenete presente che il quartiere 3 fa, mi sembra, 40 o 50 milioni. La domanda a lui: quanti secondo te erano gli spettatori a un cineforum in un quartiere di 50-60 mila abitanti organizzato dal quartiere?
Ma essendo cinema cinese penserei pochi, ma forse a sorpresa tanti.
Ma quanti erano? Io lo so.
Quanti non lo so.
Prova a dire. A ogni spettacolo, quanti
erano? A ogni spettacolo, 10, 20.
Vabbè, se è andato, erano 4.
4, ecco.
Sì, non è uno scherzo, è la verità.
Così, pochissimi, anche perché insomma
questo è il modo di spendere i soldi, di buttarli via. Tutti i quartieri poi, perlomeno quando c'ero io, non so se il comune gli ha tagliato i soldi, in ogni quartiere c'è tutta una baracca di piccole associazioni, no? Alle quali c'è l'associazione della scarpa da ginnastica, quella dell'orologio Piaget, poi c'è l'organizzazione della camicia bianca, l'organizzazione della camicia rossa, saranno 50, 60, 60. E c'è la Commissione Cultura, la quale Commissione Cultura distribuisce, allora 1000 era quello, 700 era quell'altro, 2000 era quell'altro, voi capite che ogni quartiere ha un budget da spendere per tutte queste associazioni, la maggior parte delle quali non serve assolutamente a nulla, ma serve unicamente al voto di scambio. Io ti do quei soldi e dopo, quando siamo in campagna, ci porti un po' di voto.
Queste organizzazioni poi fioriscono prima delle elezioni.
Attenzione, no, questi ci sono tutti, sfruttano per tutti i periodi. Io non so se le cose sono cambiate o meno, se qualcuno ha posto rimedio a questa cosa, ma questo è come vengono spesi a volte i nostri soldi pubblici. Questa è la realtà. Come ci sono ancora migliaia e migliaia di auto blu. Io francamente non vedo perché lo stesso Firenze ha un parco macchine, non è differenza.
Quante sono a Firenze?
Io sto chiesto al mio segretario di presentarmi una relazione dettagliata su tutto il parco macchine fiorentino. Ma io devo capire se veramente è conveniente tenere delle persone a stipendio per avere un parco macchine di quella portata, oppure se non sia più utile fare un accordo con qualcuno che quando inizia la macchina lo chiamo e finisce lì e non devo pagare uno stipendio, e lo pago unicamente per il tempo stretto per il quale lo uso.
Quindi invece di tagliare sulla cultura, tagliamo su queste cose qui,
tagliamo
anche a livelli piccoli, a livelli di quartiere addirittura, dove ci sono degli sprechi evidenti.
tagliamo da, bisogna tagliare. La cultura, secondo me, è l'ultima cosa sulla quale si dovrebbe tagliare. Io ovviamente ritengo che siano un patrimonio culturale più la fondazione liriche, i teatri di prosa, siano un patrimonio più importante, per esempio, dei contributi che si danno al cinema. Perché io vedo che negli Stati Uniti, dove si vengano fuori i migliori film del mondo, o tra i migliori film del mondo molto spesso, non ci sono mica sovvenzioni al cinema. Fa cinema chi è bravo e chi è in grado di arrivare al successo senza farsi finanziare. Io so, perlomeno di qualche notizia di qualche anno fa, che tutti questi finanziamenti sono veramente a fondo perduto, perché quando a volte questi film non arrivano nemmeno nelle sale, quando ci arrivano c'è un numero così irrisorio di spettatori,
stanno un giorno o due,
che poi il costo grava sulla collettività. Io di quei soldi sono spesso.
Ah, quindi in America non ci sono queste sovvenzioni? È per questo che fanno film migliori, no?
Certamente fare
quindi fanno solamente per avere la sovvenzione.
Sì, c'è anche quello, purtroppo c'è anche quello.
Sono cose interessanti da sapere, perché immaginavo che un po' dappertutto ci fosse invece questo sistema di sovvenzionare questa forma di arte, non so, qualcosa del genere. Chi è che interviene qua? Sentiamo, leggiamo. Domanda banale che sicuramente avranno fatto anche altri, ma non si poteva iniziare a tagliare da quel milione di euro sprecato per un inutile referendum consultivo dal risultato scontato? A che referendum ti...
Ma sì, si inficia a quella della tramvia, francamente.
Quella della tramvia?
Il risultato scontato, non lo so, evidentemente non era tanto scontato, perché contro questo referendum, cioè per fare la tramvia, ci si è schierato il comune, la COP, le associazioni ambientaliste, tipo Lega Ambiente, tutti gli altri. Che fosse il risultato fosse scontato, francamente non so se chi scrive è favorevole o contrario alla tranvia. Se era favorevole alla tranvia, ovviamente ha perso, e non ha perso con Domenici, ha perso con Renzi, il quale ha preso atto che i cittadini la tranvia in Piazza Duomo non ce la volevano, e la 3 non verrà fatta. Quindi il referendum l'abbiamo vinto perché finalmente abbiamo avuto un sindaco ragionevole. Purtroppo la democrazia costa. Allora aboliamo anche le elezioni, così risparmiamo ancora, che ce ne facciamo? Tanto ormai in Parlamento lo decidono i partiti, si potrebbe fare a meno anche di andare a votare.
Quindi qualcuno sostiene che questo referendum è costato qualcosa, e allora, però io penso che un referendum sia una cosa talmente democratica.
Voglio dire al caro cittadino che francamente si informi, perché quello purtroppo che spesso le persone non leggano i giornali. Allora, ci sarà anche costato anche un milione, ma ne abbiamo risparmiati 1000, perché la linea 3 della tranvia, che non si farà, che saranno, dovrebbero essere circa, se non vado errato, una ventina di chilometri, messa al costo della linea 1 della tranvia, che è costata 43 milioni di euro al chilometro, 20 per 43 fa 860 milioni, quindi se ho speso un milione per risparmiare 860, mi sembra che l'affare sia stato fatto, o mi sbaglio, o il cittadino la pensa diversamente. Se mi porta dei numeri diversi, sono disponibile a cambiare idea.
Abbiamo notato come Mario Razzanelli qui si sia proprio buttato proprio col microfono vicino per farsi sentire bene a chi ha mosso
Mi dispiace che le persone parlano perché hanno letto 3 righe sui giornali e non sono informati di quello che sono i progetti, di quelli che sono stati. Questo dispiace, francamente.
Ecco, c'è questo dibattito, ovviamente, sono soldi buttati quelli della tranvia? Ma non sono soldi buttati quelli della tranvia? Non è un successo che 4.000 persone...
Allora, questo cittadino francamente non legge nemmeno i giornali. Io non so nemmeno che cosa rispondergli, perché io non ho fatto il referendum contro la linea 1 della tranvia. Ma lo sa questo cittadino oppure no? Lo sa? Lo sai? Lo sai che non ho fatto il referendum contro la linea 1 della tranvia, ma contro la linea 2 e 3? Siamo chiari oppure no? La linea 1 della tranvia ha un solo problema, che è quello: primo, non ferma l'ospedale di Torre Galli; secondo, passa per un chilometro dentro le cascine a servizio delle puttane e dei gay che ci vanno la sera, mentre vengono lasciati a piedi tutti quelli di via Bronzino, di piazza Pervettori, di Porta San Frediano, 50.000 utenti a piedi; secondo, ogni biglietto
ogni persona che monta sull'autobus, di quelle 40.000 persone al giorno, costa 10 euro a persona, va bene? Se sono 40.000 persone al giorno, sono 40.000, se non sono 40.000 costa un po' meno, costa 5 euro e basta. Ma ogni passeggero, siccome il comune garantisce un incasso di 12 milioni di euro all'anno alla società, e siccome ogni passeggero non bisogna che per avere un pareggio della gestione si arrivi ad avere qualche cosa come, se non vado errato, 24 milioni di passeggeri, questi sono i numeri, quindi tutto il resto è a carico del comune. Ma va bene così, noi non abbiamo fatto il referendum contro la linea 1 della tranvia, forse l'ascoltatore non lo sa.
E adesso ci dice, lo so, allora, perché mai la linea 2 e 3 dovrebbero avere meno successo della 1? Sembra allora, che i soldi investiti per la linea 3 siano buttati allora, nello sciacquone.
Allora, i soldi della linea 3 sono una follia collettiva, perché se lui prende il progetto in mano, prendiamo solo il tratto, e poi si parla anche degli altri, della linea 3 che va, o che, anche che non andrà mai, tra la Fortezza e Careggi, bene? Quella è l'asse portante dalla quale passano tutte le persone che poi vogliono andare a Castello, a Sesto. C'è un traffico enorme per andare anche verso l'ospedale. Questa linea porta via una superficie stradale del 65% di quella sede stradale. Che cosa vuol dire? Vorrebbe dire, in termini matematici, che siccome porta via il 65% della sede stradale, mediamente, che il 65% delle macchine dovrebbero, o degli utenti delle macchine, prendere l'autobus. Bene, questa è la situazione attuale, ma non è vero che basta il 65%, praticamente che lo dovrebbero prendere tutti, perché per la legge dei flussi fisica la velocità del traffico si riduce in modo più che proporzionale alla riduzione della sezione. L'esempio è quando uno torna da Forte dei Marmi in una domenica pomeriggio con traffico intenso e si va tutti a 80 all'ora, se c'è un piccolo incidente e si riduce a metà, quindi del 50%, le corsie, cioè da due ne rimane una, non è che noi da 80 all'ora si va a 40 all'ora, ci si ferma. Questa è una legge fisica, è la stessa legge fisica che dice che quando uno ha del colesterolo e ha il vaso ristretto, il flusso del sangue, la velocità dei flussi si riduce in modo più che proporzionale alla riduzione della sezione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente la tranvia, in questo caso qui, non è in grado di portare tutti i passeggeri che dovrebbero cambiare dalla macchina al mezzo pubblico. Quindi è una questione proprio anche di termini fisici, cioè la tranvia non ce la farebbe a portare tutta quella gente che dovrebbe lasciare la macchina a casa. Secondo, non tutti su una direzione, attenzione, la funzione la funzione che ha in questo momento il tram da Scandicci, io ho sempre detto che è quello che urbanisticamente, cioè sotto un profilo della viabilità, è quello che è meno grave di tutti, cioè quello che è più sostenibile di tutti, tant'è vero che nel nostro progetto fatto con l'Università di Firenze si prevedeva di mantenere la linea 1 della tranvia, ma di farla fermare in piazza Pier Vettori, cioè di non farli passare l'Arno, e di lì collegarla con un sistema di metropolitana. Perché un sistema di metropolitana? Perché oggi, forse l'ascoltatore non lo sa, ma si costruiscano le metropolitane, le mini metropolitane, come fa una città come Brescia, una città come Torino, che ha un sindaco di sinistra che si chiama Chiamparino, che forse l'ascoltatore conosce, e che ha scelto, anziché la tranvia, ha scelto per una città come Torino il sistema sotterraneo. Ma c'è un motivo, non perché sia scemo o se sia bevuto il cervello Chiamparino, perché ha fatto un po' di conti. Ed è molto chiaro, i conti sono questi. La linea 3 della tranvia costa, linea 1, 43 milioni di euro al chilometro. Oggi una metropolitana leggera costa intorno ai 65-70 milioni. Mi dice subito l'ascoltatore, ma allora costa di più? No, non è vero, costa meno, perché i costi di questi mezzi di trasporto si valutano sulla capacità trasportistica commerciale. La tranvia viaggia a 14 km l'ora, le metropolitane a 42. Che cosa vuol dire? Che con lo stesso mezzo io porto tre volte il numero dei passeggeri che porto con la tranvia. E quindi in effetti il costo passeggero trasportistico è la metà della tranvia, costo di costruzione. Il costo di gestione è la metà. Perché la metà? Perché queste metropolitane leggere viaggiano senza guidatori? Allora, è noto a tutti che la maggioranza dei costi di un'azienda di trasporti sono i conducenti. Quindi oggi vengono scelti questi sistemi. Secondo, io lascio libero la superficie, dove ci posso fare dei giardini, dove posso fare tutto quello che voglio, ma non la invado con un mezzo. Poi, un'ultima cosa, il progetto di tranvia realizzato sulla linea 1 è una cosa oscena. Io quando arrivo in piazza di Porta Prato mi vengono le lacrime agli occhi quando vedo lì il piazzale del Re rovinato da quei pali. È una cosa oscena. Hanno preso un progetto e un sistema di trasporto di tram antiquato. Sono andate a riprendere dei soldi, evidentemente qualcuno non aveva ritirato della roba e l'hanno rifilata al Comune di Firenze. Questa è la realtà, ma ci rendiamo conto? Oggi ci sono delle tranvie, andate a Bordeaux a vedere come hanno fatto la tranvia. La tranvia è fatta a piano, l'alimentazione è da terra, una volta che è passato il tram non si vede più nulla, è come se non ci fosse. Non ci hanno lasciato in mezzo quei pali. I pali nascono quando? Dopo, usciti dalla città, ci sono nuovamente i pali, ma siamo fuori, siamo in periferia. Non ci si permette di mettere in un piazzale come Porta Prato o alle Cascine un'oscenità del genere, perché quella è un'oscenità. Chi l'ha progettata andrebbe messo in galera.
Ovvio, e qui si dice ci sono anche altre cose che aspettano. Dottor Razzanetti, è molto lunga questa.
Ma questo qui dice non si può bucare, ma questo veramente dice...
No, devo leggere, se no le persone non sanno quello che... Dottor Razzanelli, ma lei la prende la macchina, si rende conto che a Firenze non ci si muove più? Discutiamo se esista una soluzione migliore della tranvia, ma è certo che la viabilità fiorentina ha bisogno di una rivoluzione. Razzanelli, i conti non si fanno solo con i numeri, ma anche con la natura. Sotto Firenze non si può bucare, se no sprofonda tutto. Lo dice un geologo, e se non si fida di me, chieda al professor Coli, che sono anni che studia il sottosuolo di Firenze.
Io posso dire, allora, il progetto dell'Università di Firenze, quello della micrometropolitana, che poi è la cosiddetta metropolitana leggera, ha una sezione che è circa la metà, circa il 40% in meno, delle sezioni delle metropolitane tipo Milano, tipo Roma, tipo Londra, tipo Parigi. Quindi ha una sezione decisamente ridotta. Io, se lei vuole, le posso mandare, siccome ci sono dei geologi che hanno studiato la fattibilità di questo progetto, te li mando volentieri e li si possono confrontare con quel geologo che lei cita. Detto questo, evidentemente le cose non devono stare così, perché se oggi alle ferrovie si permette di costruire i due tuboni sotto, che sono due affari da 11 metri, due tubi da 11 metri, quindi 11 più 11 fa 22, poi praticamente è un quadrato di 11 per 30, ragazzi, ma la metropolitana era un 5,5 per 5,5, cioè circa un quarto di quello lì. Allora dico, i cittadini dovrebbero andare veramente al Palazzo della Regione, al Palazzo delle Ferrovie in comune e arderli come si fece con Savonarola, perché si sta facendo una cosa che se la micrometropolitana non è fattibile, quella dovrebbe essere non fattibile, impossibile. Questa è la realtà.
Allora, abbiamo invece un'altra domanda da altre persone. Una domanda per Razzanelli. In che rapporti è rimasto con i comitati che l'hanno fatta eleggere? Aveva parlato delle sue intenzioni leghiste mentre si faceva aiutare da loro per le elezioni? Questi sono critici, ma...
Benissimo, alla domanda rispondo molto semplicemente. Prima di tutto io ho avuto un comitato dei cittadini dell'area di Sant'Ambrogio che mi ha dato una mano, ma era una parte delle persone che mi hanno dato una mano. Per valutare la quantità dei voti di queste persone si fa molto veloce. Se uno va nel sito del comune, guarda Firenze c'è, prende i vari nomi delle persone, delle 46 persone, fa una proporzione delle preferenze avute dalle varie persone e riesce a capire l'apporto che può aver dato un gruppo di persone alla lista civica. Questo è un conto. A questo punto si vedrà che l'apporto dato alla lista civica Firenze CE da quel gruppo è intorno al 15%, quindi l'85% dei voti la lista civica Firenze CE se l'è presa da altre parti. questo non vuol dire, io non disconosco assolutamente l'apporto e ho sempre riconosciuto, ma è bene di dare una spiegazione di questo mio passaggio al cittadino che gli interessa saperlo. Io nasco da un'esperienza UDC, a un certo momento decido di fare una lista civica, questo più o meno è nel giugno del 2008, ma non è che io mi sveglio una mattina e decido di fare il candidato a sindaco perché ho voglia di spendere un po' di soldi per la lista civica o per farmi conoscere, no. Il progetto della lista civica è una cosa seria e nasce con l'accordo del mio ex partito, l'UDC, nasce con l'accordo di Pier Ferdinando Casini, di Rocco Buttiglione e di Lorenzo Cesa. Il progetto è quello di arrivare a conquistare il comune di Firenze tramite una lista civica. Questo progetto prosegue da giugno e si va avanti nei mesi. Gli dà ovviamente una grossa spinta il grosso successo della manifestazione a Sassuolo con 1800 persone. Il 3 dicembre viene Buttiglione a Firenze e nel corso di una conferenza stampa manda un messaggio importante a Verdini del PDL e gli dice in pratica: i momenti sono maturi per prendere la città, era appena scoppiato il caso Castello e Domenici si era incatenato a Roma, sono maturi per prendere la città, ce la potremmo fare, noi riteniamo che l'idea di una lista civica sia la scelta vincente, in questo senso della scelta vincente riteniamo che Razzanelli possa essere il candidato a sindaco giusto, se il PDL però, dice sempre Buttiglione, ha delle proposte da fare di altri candidati o di un altro candidato, siamo tutti disponibili, compreso Razzanelli, a mettersi a un tavolino e decidere una strategia comune per prendere la città. Il PDL non risponde mai. Verdini al presidente dell'UDC Buttiglione non darà mai una risposta, rimane tutto senza risposta. E da qui che nasce poi il successo di Renzi. Ma andiamo con ordine. Arriviamo al 14 di febbraio 2008, in assenza completa di una risposta da parte del PDL a questa proposta dell'UDC. Il 14 di febbraio al Pala Congressi Buttiglione torna a Firenze e di fronte a 800 persone benedice la lista civica Firenze C'è e i suoi 46 candidati con queste parole: Firenze è una città di cultura, Razzanelli è l'uomo giusto per questa città, tutta l'UDC compatta dietro Razzanelli. Ripeto, tutta l'UDC compatta dietro Razzanelli. Siamo al 14 di febbraio del 2009. Che cosa succede dopo? Succede che Renzi il 15 di febbraio vince le primarie. Renzi vince le primarie e vince le primarie con 3.700 voti del centrodestra, le vince per 80 voti, perché la gente del centrodestra, piuttosto che avere, e avevano ragione, un Lapo Pistelli come sindaco, preferiscono avere giustamente un Matteo Renzi per 50.000 e un motivo. La mia candidatura comincia già a traballare, ma avrebbe probabilmente ancora retto, perché Casini era Casini che doveva poi difendere la mia candidatura sui tavoli nazionali, dove si diceva: qui difendiamo Razzanelli, là ci mettiamo Rossi, là ci mettiamo Bianchi, anche perché Firenze è una piazza perdente, quindi una piazza abbastanza facile da difendere. Io non voglio mettere un candidato a sindaco in una piazza sicura, ma lo metto in una piazza perdente. Però proviamoci a metterci a Razzanelli. Succede un altro fatto importante. Il 18 di febbraio, sicuramente gli ascoltatori non se lo ricordano, ma viene a mancare Veltroni. Cioè Veltroni si dimette.
Morto,
no, viene a mancare nel senso da segretario del Partito Democratico. Si dimette Veltroni. A questo punto Pier Ferdinando Casini decide che bisogna cambiare strategia su Firenze per l'Italia. Nel corso di una telefonata il 19 di febbraio, quindi siamo a 5 giorni da quando Buttiglione era stato a Firenze, mi chiama e in pratica mi chiede di chiudere la lista civica, di andare armi e bagagli direttamente con Renzi, perché Firenze dovrebbe diventare il laboratorio politico per quel suo grande disegno del grande centro che sogna da anni. Io dovevo essere la persona che faceva questa operazione a Firenze. Io gli risposi: mi dispiace, ma non lo posso fare. Questo è quello che è successo. Il 27 di febbraio Casini torna a Firenze, e deve tornare a Firenze perché deve dire che il suo partito ha cambiato linea politica. Siccome a Firenze era venuto non Pecco Pallino, ma Rocco Buttiglione, che è presidente dell'UDC, è ovvio che ci voleva un'autorità altrettanto importante per far cambiare la linea politica del partito. Casini viene a Firenze il 27 di febbraio, e il 27 di febbraio le nostre strade si separano. UDC e Razzanelli divorziano perché io non ero disponibile ad accettare di buttare a monte 10 anni di opposizione al governo Domenici. Non lo potevo fare. La mia coscienza me lo impediva. Le 46 persone che erano venute con me e scese in campo per la lista civica non avrebbero mai capito un discorso del genere, nemmeno il comitato, tantomeno il comitato dei cittadini di quale mi viene chiesto il parere. Siamo quindi al 27 di febbraio. A questo punto l'UDC cerca disperatamente di andare con Renzi. Renzi li rifiuta e rimangono da soli. Ci sono delle trattative per raccattare i cocci, per rimettere insieme Razzanelli. Io dico, sono disponibile, tanto ormai dico, abbiamo corso insieme, rimettiamoci pure insieme. Arrivano degli ordini da Roma per cui si dice no, con Razzanelli l'UDC non ci va più. Anzi, Razzanelli deve essere punito per lo sgarro di non aver obbedito al grande capo e di non aver collaborato a realizzare il disegno del grande centro e fatto di Firenze quel laboratorio politico sul quale lui contava. L'UDC candida Marco Carraresi come candidato sindaco dell'UDC. A questo punto, perché lo fa? Perché loro sono convinti che la lista civica a Firenze c'è, in una lunga campagna elettorale che dura 4 mesi, praticamente perde tutti i suoi consensi per la strada. Se arriverà all'1% sarà grassa, e quindi finalmente l'UDC si sarà liberato di Mario Razzanelli dalla scena politica fiorentina. A giugno, il 6 di giugno, i fiorentini decidono diversamente. L'UDC prende a Firenze il 2%, il peggior risultato nazionale. Noi prendiamo il 3,4, quasi il 3,5% e ritorniamo in Palazzo Vecchio. Per pochi voti non si prende 2 consiglieri. Ora voi capite che la mia a questo punto era diventata una battaglia per la sopravvivenza. Io dovevo decidere se andare avanti o fermarmi. Questo è quello che è successo a Firenze, per spiegarlo. A questo punto ero diventato consigliere di Firenze CE. Dovevo decidere se volevo incidere sulla vita politica oppure no. Ma non per 6 mesi, per i prossimi 5 anni. Allora, una lista civica del mio tipo, se non trovava un alleato a livello regionale, nazionale, di peso, piano piano si sarebbe veramente spenta negli anni successivi. Quindi io dovevo cercare un alleato. Con chi andavo? Col PD? No, scusate, non è nel mio DNA, quindi non ci potevo andare. Con l'Italia dei Valori? Ancora meno, meglio col PD. Con l'UDC, chiusi i ponti, PDL, un PDL che ha sempre, che dopo la vittoria del referendum poteva sposare anche loro la mia candidatura e non l'hanno fatto. C'erano le strade sbarrate, il mio nome era ancora in bazzica a Roma anche dopo l'abbandono era tra i nomi che venivano portati o sentiti, ma c'era chi in Toscana non mi voleva come candidato sindaco del centrodestra. E non faccio nomi. Questa era la realtà fiorentina. A questo punto,
qualcuno di qua o di
qualcuno
Roma?
Di qua.
Di qua.
E a questo punto occorreva ovviamente trovare un alleato politico. E l'ho trovato nella Lega. Non avevo altre chance. Secondo, io sono entrato nella Lega perché la Lega, e lo devono sapere i cittadini, è un partito diverso dagli altri. Sì? È un partito ancora alla vecchia maniera. Uno potrà condividerne, non condividere quello che dice, ma parla in modo molto chiaro. Si capisce quello che dice, è vicino ai problemi della gente, è vicino ai problemi concreti delle persone. Questo è la Lega Nord oggi. E è vero che mi potranno dire ci sono alcune cose che uno non condivide, certe espressioni, ma io vi garantisco che oggi la Lega è fatta per l'80% da persone come me. Guardate i sindaci del nord come Tosi, come Fontana di Varese, guardate Maroni, guardate Zaia, guardate Cota. Ragazzi, questa è gente della Lega. La Lega è fatta da persone entusiaste del proprio lavoro, che lo fanno perché gli piace, e lo fanno, io che partecipo a tante riunioni, perché veramente sono e credano di fare un qualcosa di positivo per la società, per la città dove vivono, e questo è lo spirito che li anima. E io francamente, poi è successo un altro fatto. Loro, prima di entrare, abbiamo detto, gli ho detto, signori miei, io ho questo programma come Firenze C'è, ve lo leggete per favore, perché io, siccome non posso tradire chi mi ha dato il voto, o voi lo condividete o io non posso venire con voi. La Lega ha condiviso al 100% il programma di Firenze C'è. Il mio impegno sugli elettori non sono mica un partito, era sul programma. Io sto mantenendo al 100% il programma che ho promesso agli elettori. Non ho mica, il mio non è mica il PD, il PDL, l'UDC, l'Italia dei Valori, la Lega. Io ho fatto un programma, la lista civica è basata su un programma che io ho rispettato e che sto portando avanti. Quindi non mi sento francamente di aver tradito nessuno. Poi forse avrei dovuto avvisare tutti prima, ma la cosa, credetemi, diventava politicamente impossibile, perché queste scelte qui o le fai o non le fai, non puoi dirle a tutti, perché poi non vai da più da nessuna parte. Lo stesso mio partito ha cercato di bloccare nei confronti della Lega a Roma il mio passaggio, figuriamoci se poi cominciavo qui a parlarne con tutti, non sarei arrivato. Ovviamente mi sono preso le mie responsabilità, ma credo di aver fatto ancora oggi una scelta giusta.
Sì, però c'è un altro passaggio forse in tutta la storia, no? Tu stavi per diventare consigliere regionale, ma no. La cosa non è...
Non ho mai letto
da diverse parti, Razzanelli,
attenzione,
potrebbe...
Attenzione. Queste sono tutte cose che hanno scritto i giornali quando io sono entrato. Razzanelli entra e vuol fare il primo della lista. Io non ho questa cosa richiesta, non l'ho mai fatta, non l'ho mai richiesta, perché se entri in una casa nuova non puoi entrare, cioè, ma io se non mi paghi subito io non entro. Questo è il punto. Io sono entrato e sono contentissimo di essere entrato, ho fatto la mia corsa per le regionali, ero al terzo posto, sapevo benissimo che il terzo posto era un posto dove non sarei potuto mai arrivare, ma una cosa l'ho fatta, ho contribuito a portare i voti della Lega a Firenze dall'1,3% delle comunali, perché la Lega nel giugno del 2009 prende l'1,3% in comune, il 2,5% alle europee, 8 mesi dopo prendiamo il 5,4%, cioè andiamo più che a raddoppiare i voti delle europee e a quadruplicare i voti del comune. Non è che io siano tutti voti miei, come, no, non lo pretendo, sono voti sicuramente della Lega, ma alla Lega sicuramente mancava una persona che gli consentisse un punto di riferimento su Firenze. Quindi io ho consentito alla Lega di prendere i voti che la Lega doveva avere a Firenze. Io posso dire agli ascoltatori che noi alla prossima tornata elettorale passiamo il 10%, perché la gente, francamente, di tutti questi casini che stanno succedendo nei vari partiti, ne ha piene le scatole e cerca della gente diversa, non dico migliore, ma sicuramente diversa. Vuol vedere se si riesce a votare pace.
E casini nel senso di bordelli, eh? Oh, dunque, mettiamo nella lista anche Calderoli, Borghezio e Renzo Bossi. Ecco, dottor Razzanelli, cosa ne pensa della carriera di Renzo Bossi? Come la giustifica?
Ma senta, io non... la carriera di Renzo Bossi. Io il Bossi, quello che è diventato consigliere regionale, devo dire una cosa, che in Lombardia ci sono ancora le preferenze, a differenza qui della Toscana, dove siamo in un regime di tipo stalinista, fascista, e parlo politicamente parlando, ovviamente, perché un paese dove praticamente i consiglieri non li possono scegliere più i cittadini, ma li decidono le segreterie dei partiti, lì in Lombardia il buon figlio di Bossi non è stato messo nel listino di quelli che passano comunque, si è dovuto prendere le preferenze. Probabilmente gli hanno date perché si chiamava Bossi, ma lui è entrato in consiglio regionale perché la gente gli ha dato le preferenze. Se non c'aveva le preferenze non passava, per cui poi quello che sarà il suo avvenire politico non lo so, ma non è passato lì perché, come qui a Firenze, il babbo l'ha messo secondo del listino ed è passato. Lui è stato messo tra quelli che dovevano prendere le preferenze, ha preso un numero di preferenze che gli ha consentito di passare. E questo, ragazzi, se permettete, c'è libertà da parte di tutti di entrare in un listino. E si chiamava Bose, era fortunato, che si devo dire.
Ecco, diciamo
però
che
voglio dire, perché... però non è che il babbo l'abbia messo e sia passato. Si è dovuto prendere le preferenze, credetemi che prendere le preferenze anche con un babbo come lui, e non è detto che si debbano prendere, perché ci poteva essere qualcuno più bravo di lui che ne prendeva di più.
Ma forse per meriti, ma non credo, perché... Le dichiarazioni, le prese di posizione di Renzo Bossi sono note a tutti, sono abbastanza strane, no?
E l'ho capito, ragazzi, attenzione, io non le devo dire, non le conosco tutte, perché le dichiarazioni di Renzo Bossi, confesso la mia ignoranza, non le conosco tutte. Può darsi che alcune siano condivisibili, altrettanto non condivisibili, come io non, per esempio anche per quanto riguarda la Repubblica, no? Io mi ha intervistato il Corriere della Sera e io ho lasciato le mie dichiarazioni che io sono un sostenitore della Repubblica, perché sono contento che la monarchia non ci sia più, nonostante che i miei genitori abbiano votato al famoso referendum del 46 per la monarchia. Però io sono contento che ci sia la Repubblica, sono contento che Savoia non ci governino più, e mettere in non sono disponibile a mettere in discussione la Repubblica, perché non è assolutamente che la Repubblica sia contraria al federalismo. La Germania è una Repubblica federale, ma anche l'Italia può essere tranquillamente una Repubblica federale. Cavour voleva fare dell'Italia una Repubblica federale fatta di tre stati, nord, centro e sud, e aveva ragione lui, perché i Savoia hanno, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma hanno annesso il sud, non hanno unito il sud, ma questo e hanno creato veramente un degrado, hanno cominciato ad aumentare il degrado del sud, perché la prima cosa che fecero i Savoia, sapete cosa fecero? Portarono via 400 milioni di lire oro dalle casse del Regno di Napoli, ma non è che poi li reinvestirono nel sud, li portarono a Torino per finanziare i loro buchi di bilancio. Quindi voi capite che levare dal sud 400 milioni di lire oro in quell'epoca lì significò affamare il sud. La famosa lotta contro i briganti, sono stati ammazzati 70.000 briganti. I 70.000 briganti per la maggior parte erano patrioti, non erano briganti, i quali però l'esercito, il buon Vittorio Emanuele, ne mandò su 250.000 persone dell'esercito, ne mandò 120.000 giù per fare questa operazione di pulizia etnica, tra virgolette, di persone che non erano d'accordo. Questo non vuol dire che io non riconosca l'unità d'Italia oggi, perché sarebbe una sciocchezza. Io sono convinto che tutti gli italiani, dalla Sicilia fino in cima al Trentino Alto Adige, si sentono italiani, però bisogna anche avere la sincerità, certe cose storiche, di ricostruirle. A me da piccino mi raccontate che i briganti erano dei criminali, leggendo la storia oggi mi sono reso conto che una parte di essi era unicamente una persona che non condivideva e difendeva il proprio territorio.
Per tu da leghista la bandiera italiana non la snobberesti, no?
Come no? Attenzione, la Lega, ora, la Lega nasce sicuramente 25 anni fa come movimento nordista, ma però, ragazzi, si è evoluta. Oggi la Lega ha dei ministri della Repubblica, ma della Repubblica Italiana, non della Repubblica Padana.
Però non vanno alla sfilata?
Della Repubblica, ma io ora non so chi c'è andato o non c'è andato. Io so però, per esempio, che il sindaco di Torino ha festeggiato la Repubblica e c'è stato tutto una.
Il Torino
è Cota? No,
no.
Chiedo il governatore della regione del Piemonte, è andato alle festeggiamenti della Repubblica.
Sì, è arrivato il capo dello Stato, e quindi è accanto.
E quindi c'è arrivato, quindi se fosse stato vero tutto quello che si
diceva. Ma Cota non è Renzo Bossi, eh?
Ma l'ho capito, ma io sto ripetendo, io non conosco Renzo Bossi, quindi non mi posso permettere di fare. Ma francamente devo sconfessare questo, perché il fatto di aver preso Razzanelli come capogruppo a Firenze non è che l'abbia deciso soltanto qui il segretario regionale con un accordo con Razzanelli, e l'hanno deciso su i Lombard, hanno deciso che era giusto entrare, passare l'Appennino e entrare in Toscana. Allora vuol dire che se questa decisione viene presa ci sono delle intenzioni diverse rispetto a quello che viene detto, altrimenti che motivo c'era di prendere Firenze o di cominciare la presa della Toscana?
Ieri Alessandro Antichi mi ha detto che la Lega non ha vinto in Toscana, ha mantenuto i suoi voti. La Lega ha mantenuto i voti, non ha vinto.
Oh, ragazzi,
ma francamente,
ma ragazzi, signori miei, attenzione, qui bisogna andare.
Ma siccome gli altri hanno perso, la Lega va meglio.
Ma come hanno perso? No, ma che c'entra i voti? Allora, tutti mediamente hanno preso meno in queste regionali, i partiti hanno preso meno voti, ma questo non vuol dire che uno non abbia votato il partito, perché con questo fatto del voto disgiunto tra presidente e partito c'è stato quindi una serie di persone che, per non sbagliare, ne conosco tante, hanno votato solo il presidente senza mettere il simbolo sul partito. Qui si sta parlando di percentuali, perché sono quelle che contano, perché a mio avviso quando uno ha votato un presidente automaticamente, anche se non ha votato per nessun partito, sicuramente appartiene ai partiti di quell'area. Per una legge statistica quei voti lì andrebbero aggiunti proporzionalmente alle varie formazioni, perché sono convinto che voto più voto meno si ripartirebbero statisticamente parlando esattamente con lo stesso numero. Detto questo, la Lega è aumentata, io parlo di Firenze, noi abbiamo, il buon Antichi mi dica se a Firenze noi non abbiamo fatto il 400% rispetto alle comunali o il 120% rispetto alle regionali, l'abbiamo fatto, per cui non ci sono, se mi senti i numeri, se andiamo a vedere insieme, si riguarda.
No, io riferisco, sai, quello che dicono. Oh, ci sono
Io dico una cosa, che il PDL, tanto ormai le elezioni sono passate, ha avuto un ottimo candidato, che è stata la Monica Faenzi, bellissimo candidato. Il problema è che non si può scegliere un candidato a 40 giorni dalle elezioni, perché ovvio si vogliono perdere, perché la Monica Faenzi, nemmeno se era un genio, ce la faceva a stravolgere. Ma se la Monica Faenzi fosse stata scelta a ottobre e avesse potuto avere tempo di fare 7 mesi di campagna elettorale in Toscana, sicuramente il risultato del PDL sarebbe stato migliore.
Un ballottaggino.
Io ho conosciuto, si poteva arrivare forse, chi lo sa, non si sa, ma sicuramente non si arriva a un ballottaggio prendendo un candidato a 40 giorni dalle elezioni, è impossibile, nemmeno per...
Come mai la Faenzi ha accettato?
Ma la Faenzi, la Faenzi gli è stato chiesto e, se facendo parte di un partito, ha accettato. Però io alla Monica gliel'ho detto: se te non vinci, dopo non ci puoi lasciare e tornare a casa a fare, perché a noi la Monica Faenzi, parlo come centrodestra, a mio avviso si doveva dire che doveva rimanere qui in regione a fare il capo dell'opposizione. Perché oggi, scusate, non c'è un capo dell'opposizione. E chi meglio di lei poteva fare il capo dell'opposizione, avendo rappresentato tutto il centrodestra e tutti quelli che volevano cambiare?
Ma è già deputato e...
L'ho capito, ma
allora... anche sindaco di
Allora bisognava trovare qualcun altro, bisognava trovare una persona... Attenzione!
E prima anche.
No, attenzione, a me la Monica Faenzi è una donna eccezionale, una donna preparata, una donna capace. Mi dispiace che abbia preso un lavoro a metà, tutto qua, ma probabilmente gli accordi erano quelli. Quindi la colpa è di chi ha fatto questi accordi qui: se si vince si rimane, se non si vince si torna a casa. Però, ripeto, la Monica sarebbe stata una donna eccezionale che avrebbe condotto una battaglia perfetta, e forse con lei alla prossima tornata, chi lo sa, si poteva anche cambiare. Oggi c'è da ricominciare tutto da capo un'altra volta.
Sì, manca una persona di grande spicco. Oh, dunque, a noi, dicono Massimo e Cinzia, sembra il massimo dell'opportunismo. Con chi vado? Con quello o con quell'altro? Potevo scegliere solo la Lega, alla faccia della politica nuova e del rispetto agli elettori. I nostri ascoltatori sono critici, perché giustamente
caro lo sa,
ci vuole
ma
anche...
Non capisco l'opportunismo. Io sono un uomo del centrodestra, quindi ovviamente con i partiti... col PD e con l'IDV non ci vo, dov'è l'opportunismo? Rimango nell'area di centrodestra dove sono nato e dove sono vissuto. L'UDC, ci siamo divorziati e sono divorziato con la moglie, ragazzi, il PDL non mi voleva, rimango da solo. Se loro me lo spiegano, se questo è opportunismo, non è opportunismo, è decidere se volevo andare avanti nella mia attività politica o fermarmi. Questa era la decisione che dovevo prendere. Secondo loro forse avrei dovuto fermarmi, questo era quello che preferivano. Ma io, siccome volevo continuare a lavorare per la mia città, sicuramente non ho deciso diversamente.
Perfettamente d'accordo che il sud Italia sia stato impoverito e defraudato dai Savoia dopo il 1860, ma il progetto Padania non vuol far lo stesso? Della serie, noi al nord ci sa sordi, voi arrangiatevi.
Allora, qui purtroppo è ignoranza di tutto quello che succede in Lega e di quello che è il federalismo. Io non ne faccio un appunto all'ascoltatore, ma è veramente purtroppo una questione di ignoranza, ma non perché è ignorante, ma perché ignora quello che è. E faccio un esempio. La Lega non vuole uno Stato, come si dice, che i soldi rimangano alla Padania, vuole che i soldi vengano spesi bene. E faccio due piccoli esempi. La Calabria ha 17.000 guardie forestali, non 1.700, 17.000. La Toscana credo che ne abbia 2.000 o qualcosa del genere, o forse qualcosa meno. La Lega questi soldi qui non li vuole più dare alla Regione Calabria. Poi la Regione Calabria, se vuole assumersi 17.000 guardie forestali, ne può assumere anche 40.000, ma deve togliere le risorse da altre cose. Il Comune di Palermo ha assunto relativamente di recente altri 1.700 vigili urbani, non uno, 1.700, e questi li paghiamo noi. Questo è quello che dice la Lega. Ognuno deve essere responsabile delle proprie spese, non si può unicamente fare delle operazioni per passare a carico dello Stato. Questo è quello che dice la Lega, e con lo Stato federale lo otteniamo. Questo non vuol dire che non ci siano dei trasferimenti dalle regioni, questo la Lega non l'ha mai detto. Noi abbiamo il presidente della commissione finanze della Camera, il vicepresidente della sessione della commissione finanze del Senato, questi discorsi che non ci debbono essere trasferimenti dalle regioni più ricche a quelle più povere, non l'ho mai sentito dire da nessuno. Forse faceva parte della Lega di 20 anni fa, ma della Lega di oggi assolutamente non mi risulta.
Oh, dunque, abbiamo visto un Mario Razzarelli assolutamente all'attacco, no? Tranquillissimo quando ha dovuto, insomma, affrontare dei vari argomenti precedentemente. Quando c'è stato il confronto con le persone che hanno mosso delle critiche, si è buttato sul microfono e abbiamo visto il carattere di questa persona, perché infatti qui arriva un commento che dice quanto segue. Guarda da buon leghista come padrone della scena, si è messo in primo piano, un po' invadente, ma io penso invece che sia una questione di carattere, no? Non è invadenza. Questa è una persona che vuol rispondere con ardore alle persone che magari gli muovono delle critiche. Abbiamo avuto molti politici qui, alcuni tranquilli, altri meno, comunque ognuno ha il suo carattere. La caratteristica di Razzarelli, che io scopro ora, è indubbiamente quella di uno che tranquillo, che parla sempre a voce piuttosto bassa, ma che quando è il momento si fa sentire, no? Pensiamo che cosa c'è ancora qui. Allora, se si crede nelle proprie idee, si può decidere di andare anche da soli, invece di andare a diluirsi in un altro partito. Sinceramente apprezziamo più la De Zordo, che è rimasta da sola, che lei che per lei, c'è un che in più, lei che per sopravvivere si è improvvisata, improvvisato leghista.
Prima di tutto la De Zordo ha detto di sì, tutto un gruppo di professori, di docenti che l'hanno sempre sostenuta nelle varie lezioni, che non è un gruppo indifferente, che io francamente non ho un gruppo di questa tipologia politica o di portata politica di questa portata. Per quanto mi riguarda, poi io sono sempre stato in un partito, anche la lista Firenze CE nasce come lista appoggiata dall'UDC, attenzione, non nasce come lista civica apartitica, assolutamente no, lo diventa quando l'UDC mi abbandona e rimango da solo, ma tutto il percorso della lista civica Firenze CE nasce perché appoggiato ufficialmente dall'UDC sin dall'inizio, leggete i giornali o forse ve li siete dimenticati, quindi io sono sempre stato come lista civica collegato a un partito, per cui non è che fossi scollegato come era la De Zordo. Ho cambiato, mentre l'UDC a un certo momento, il 27 febbraio, mi molla e rimango da solo, quindi non ho cambiato me stesso. Io la lista civica Firenze CE, ripeto, doveva essere la lista civica appoggiata, nasce concettualmente come quella lista civica che doveva essere appoggiata dall'UDC e perché no, in linea portare anche all'appoggio di quella lista civica il PDL, questo era il disegno politico, quindi non è che io abbia creato come la De Zordo una lista civica indipendente dai partiti, divento indipendente dai partiti perché i partiti mi lasciano, che è una cosa completamente diversa. Forse lei non ha seguito bene i giornali o non ha seguito bene la cosa.
Dunque quello che dice lei è il progetto federale, il progetto secessionista, lo stato della Padania, eccetera. Non esistono?
Non esiste più. Non esiste, per quanto mi risulta. Non c'è nello statuto della Lega una cosa del genere.
La Lega ha rinunciato a questo.
Io, francamente, che nella testa di qualcuno ci possa essere ancora delle idee del genere, io nella testa di tutti non ci posso essere. Ma il fatto che la Lega decida di scendere in Toscana e magari domani la prossima tappa è il Lazio, io francamente io credo che le tappe siano quelle. La Lega sta cercando di spostarsi sicuramente nelle Marche e negli Abruzzi, e non ho capito se voleva fare la Repubblica della Padania. Vorrei capire perché sta cercando di entrare in Toscana, c'ha quattro consiglieri regionali in Toscana, se questo cosa significa? Avete capito? Abbiamo quattro consiglieri regionali in Toscana, uno, quattro, e questo mi sembra che più volontà politica di non fare la secessione non ci possa essere.
Ecco, la Lega. Per quanto riguarda, torniamo a Firenze magari, no? Firenze che ha i suoi problemi anche di invasività di persone che vengono da fuori, eccetera. La Lega ovviamente, come sta succedendo anche a Prato, insomma, vorrebbe rimandarseli un po' a casa. Ma Mario Razzanelli cosa pensa di tutto questo?
Allora,
la posizione.
La mia posizione è che io sono favorevole all'immigrazione regolare e controllata. Io sono contro i clandestini e gli irregolari e chi difende tutta questo modo di entrare in Italia. Io lo trovo che non vada bene. Perché? È molto chiaro. Io quando vado all'estero, se vado in Tunisia, in Turchia, ragazzi, se mi vietano senza passaporto, me lo ricordo per il resto della vita che sono entrato in un paese del genere, musulmano, senza passaporto. Vi garantisco che mi passa la voglia di rientrarci una seconda volta in quelle condizioni. Perché se io entro in casa di qualcuno, busso alla porta e domando se posso entrare. Detto questo, appena sono entrato nella Lega mi hanno detto: Mario, sei xenofobo. Io, guardate, non sono xenofobo. In casa mia ho avuto una colf albanese, quando gli albanesi qui, ragazzi, sembrava fossero tutti delinquenti.
Prima quel gommone.
Poi ho avuto uno srilanchese, ora c'è una romena. Quindi non mi si dica, in Romena, quando ancora la Romania non faceva parte della comunità europea, quindi uno dei miei migliori amici è un musulmano di Lahore, quindi io, dimmi, quando uno dice che sono xenofobo, evidentemente non mi conosce o non sa quello che dice. Andiamo a fatto all'immigrazione. Io sono per un'immigrazione, come dice Marroni, controllata e regolare. Perché? Perché queste persone che entrano in modo irregolare, ovviamente che cosa vanno? Vanno a ingrossare le file della delinquenza, le file della prostituzione, le file del lavoro sottopagato. È ovvio che se uno non è regolare poi deve accettare anche delle cose di quelle situazioni. Io, le persone, i clandestini che entrano qui, si prendono e si rimandano a casa. Mi dispiace, entrano per la porta principale, non per la porta di servizio. E io sono un cattolico, sì, certamente sono un cattolico, ma ritengo che le regole vanno rispettate anche da parte delle persone che vogliono entrare nel nostro paese. Teniamo presente poi oggi che c'è una situazione un po' diversa. È vero che certi lavori gli italiani non li vogliono più fare, ma è altrettanto vero, se voi leggete i giornali, che ci sono due giovani su tre che sono senza lavoro. Ragazzi, se questa crisi procede, anche qui, ribadito che gli immigrati servano, e senza immigrati sicuramente non avremo grossissimi problemi, io sono per dare agli immigrati, quelli che lavorano, gli stessi diritti di un cittadino, ma quelli che entrano per la porta secondaria senza poterci entrare, rimangano a casa e rientrano per la porta principale. Secondo, si rimandano a casa anche tutti quelli che delinquono. Non vedo perché le nostre carceri debbano essere piene di detenuti extracomunitari. Sapete quanto ci costa un detenuto al giorno? Ci costa centinaia di euro. Non ho capito, dico. Oggi quei soldi lì non ce li possiamo più permettere, perché abbiamo dei vecchi a Firenze che devono ridurre i consumi alimentari perché non hanno i soldi per arrivare alla fine del mese.
risulta da un sondaggio che abbiamo fatto sulle persone oltre i 65 anni. Due persone su tre, oltre i 65 anni, riducono i consumi alimentari non perché vogliono fare la dieta, ma perché non hanno soldi.
Tristi situazioni. Come si fa a fare l'immigrazione controllata se sulla fiducia si rispediscono le barche in Libia?
Certamente che sono per rispedirle in Libia. Da dopo che Maroni ha fatto quello hanno smesso di arrivare. Ha fatto benissimo.
Oh, quindi... No, Mario Razzarelli ha una risposta sempre pronta per tutti. E a questo punto, non so, è già un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti che siamo in giro qua. Questo non c'entra niente. Ecco, vediamo ancora perché qui gli amici vogliono interloquire. Che fine fanno laggiù? Non se lo chiede? Che fine fanno queste persone?
Se ritornano a casa loro, a parte i profughi, se non sono profughi, torneranno a casa loro. Io sono di un altro avviso. Cioè, occorre veramente cambiare di 180 gradi questo sistema. Prima di tutto io ritengo che l'immigrato, quello regolare, bisogna dargli gli stessi diritti che diamo all'italiano. E per far questo, ovviamente, siccome i mezzi che abbiamo a disposizione non ci sono più, bisogna anche distribuire i mezzi che abbiamo e dire noi possiamo avere tot immigrati perché questi altri non ce li possiamo più permettere, perché su quelli che non ci si possono permettere evidentemente vanno a costituire una plebaglia di serie B, è quello che vediamo, quindi un sottoproletariato destinato a delinquere, a spacciare la droga o ad avere un sottolavoro. Quindi questo secondo me non va bene. Un'altra cosa importante che devono considerare gli ascoltatori è questa, è un punto importante ed è molto importante. Un immigrato qui a noi costa tantissimi soldi. Pensate una volta che va in ospedale e cosa costa una degenza a Careggi o in una struttura pubblica? Sono centinaia o forse 1.000 euro al giorno, delle cifre impossibili. Io dico che a noi, se veramente vogliamo bene a queste persone, bisogna contribuire a migliorare le situazioni investendo nei paesi da dove questi vengano, perché se noi investissimo nei loro paesi in modo corretto questi soldi, per esempio, perché no, tramite le missioni, che sono ancora degli istituti validissimi, e noi riusciamo con 1.000 euro laggiù, con 1.000 euro spesi qui, cioè della degenza di una persona in ospedale, ma sapete le cose che si possono fare in quei paesi se vengono spesi bene? Quindi non dico di non aiutare quei paesi, ma aiutiamoli a far sì che trovino o possano trovare anche un posto di lavoro nel proprio paese. Diamo una mano a sviluppare questi paesi perché è lì che si risolve il problema alla radice, sviluppando questi paesi sottosviluppati e investendo in questi paesi. È così che si fa. Non portando qui della gente alla quale non siamo più in grado di dare assistenza perché non ci sta più nemmeno per noi.
Oh, beh, insomma, ne ha dette di cose Mario Razzarelli in queste due ore e mezzo, no, un'ora e mezzo sarà. Vabbè, io farei un'ultima domanda perché, no, se c'è ancora altre cose da dire, vabbè. Una domanda così, molto generica, però, qual è la cosa più importante oggi da cambiare in Italia? La cosa più importante, la prima della lista, secondo Mario Razzarelli.
Allora, io francamente mi occupo di problemi di politica locale, non mi occupo di politica nazionale, questo come premessa. Io credo che in Italia bisogna veramente, una delle cose che mi vengono a mente è la giustizia, i tempi della giustizia. Mi dirà perché parli di giustizia? Perché parlo di giustizia, perché io ho personalmente un processo che si sta concludendo ora al Tribunale Civile di Teramo, che è cominciato nell'86, se non vado errato sono 25 anni. Ora io trovo incivile un paese dove un processo duri 25 anni, ma per la più piccola causa, se uno vede, se uno purtroppo frequenta qualche tribunale, ti rimandano, per esempio in alcune cause di appello, ti rimandano la prossima udienza al 2013. Non so se avete capito bene. Questo fa sì, un paese dove non funziona la giustizia è come un organismo in cui non funziona la circolazione del sangue, si ammalano gli organi, perché si dà mano e si fa sì che i farabutti possano rimanere impuniti, e quindi si, anche nella gestione delle aziende, oggi se uno non fallisce più nessuno, gli assegni non vengono pagati, cioè manca totalmente un sistema che sia premiante nei confronti di chi si comporta bene, fa il proprio dovere, paga le tasse. Qui anche questa cosa dell'intercettazione, no? Che è una cosa, io se leggo i giornali francamente sono un po' preoccupato che queste intercettazioni vengano limitate, perché a me mi possono intercettare anche 360 ore l'anno o 365 giorni l'anno, non ho assolutamente niente da nascondere. Non vedo chi avvantaggia questo fatto che non possano essere intercettate le persone, che ci possano essere dei controlli, che cioè uno non possa intercettare così a caso le persone, sono perfettamente d'accordo, che ci debba essere una precisa autorizzazione del giudice, altrettanto d'accordo, ma anche limitare nel tempo a 70 giorni, perché si possa fare 60 più 15 più 15, se questi parlano ancora per 6 mesi, dopo non li posso più stare a sentire. Io francamente non lo so, non sono in grado, ma da quello che leggo sui giornali mi auguro che la legge che verrà fuori venga fuori una legge che comunque consenta di non levare questo strumento e dalle mani dei magistrati, limitarlo nel tempo mi sembra riduttivo, francamente, limitarlo nel tempo.
Comunque si sta parlando di provvedimenti che vengono presi dal partito alleato della Lega, ecco. Ma questa alleanza andrà avanti molto? Oppure ci sarà qualche problema?
Io sono convinto che l'alleanza con Berlusconi della Lega rimarrà ad eterno, perché se oggi il governo è ancora in piedi è sicuramente grazie all'appoggio della Lega.
Quindi per io questo sono... la Lega potrebbe far leva su questo per magari... Ma la Lega
chiaramente qui poi ci sono degli equilibri politici che ovviamente quando uno si trova dentro una coalizione non è completamente libero, sai, io sono una persona e come tale posso essere libero di muovermi, perché se domani qualcuno mi butta fuori, vo fuori e non ci sono più, quindi i problemi non ci sono, io continuo il mio lavoro, non ho problemi. È un partito invece che fa politica a livello nazionale ovviamente deve rispettare anche certi equilibri, forse a volte non essere completamente libero di fare tutto quello che vuole facendo parte di una coalizione. Qualche miglioramento anche a questo decreto delle intercettazioni è stato fatto.
È Fini che l'ha chiesto.
Rispetto a quello che era stato poi varato, non ho visto l'ultima, non so se siamo già all'ultima versione oppure no. Mi auguro che alla fine esca fuori un provvedimento che pur tutelando il cittadino nei confronti, che non diventa un condannato prima di esserlo, e questo francamente lo trovo l'unica, una filosofia corretta di questo provvedimento, perché ti intercettano, poi ti sbattono sui giornali per un'intercettazione qualsiasi, e poi può essere anche incompleta perché ti prendono una frase e poi ti riporta a quella ma non ti riportano
e uno è già condannato mediaticamente,
quindi insomma ci sono dei punti francamente che a volte lasciano perplessi questa condanna, questo tribunale mediatico. D'altronde ci sono anche dei diritti di informazione e tanti mafiosi che sono stati presi anche di recente non sarebbero mai stati presi se non ci fosse stata un'intercettazione. Quindi insomma, capisco che sia un provvedimento difficile, quello che chiedo io è che venga fatto un provvedimento che difende unicamente i diritti della persona ma non difende i diritti dei delinquenti.
Allora, il federalismo fiscale, questa è la pregunta, si farà o no? Perché ultimamente sembra che... dice qualcuno che magari anche la Lega non lo voglia più.
È verissimo.
È vero?
E si sente dire, è vero, l'ho sentito dire anch'io. Io dico che l'autonomia delle regioni, specialmente anche quelle a statuto speciale che spendono e spandano, ci sono certi incarichi che nelle regioni a statuto speciale, mi dicevano, cioè, in certe posizioni, prendono il doppio di quelle a statuto ordinario. Francamente, se
queste sono cose che devono sparire, non è perché una regione che sia statuto speciale possa una persona con lo stesso tipo di qualifica prendere uno stipendio doppio di quello che è una regione che invece era statuto ordinario anziché statuto speciale. Quindi ci sono tante cose da sistemare. Il federalismo fiscale in effetti che cosa è? È dare più autonomia alle regioni, anche sotto un fiscale. Quindi uno deve incassare i soldi dai cittadini, quindi è lui quello che li incassa e lui quello che li spende. E con questo ovviamente io do un peso politico a queste persone, per cui se voglio assumere i 17.000 guardie forestali in Calabria, io devo tassare i miei cittadini per farli mantenere i 17.000 guardie forestali. Probabilmente se succedesse questo, i buoni calabresi e non sarebbero tanto contenti forse di avere 17.000 guardie forestali. Ora gli va bene perché tanto le paga pantalone.
E poi lo riserva a me, eh?
Ma, 17.000. No, allora attenzione, questo si chiama voto di scambio.
Appunto.
Cioè l'Italia si basa sul voto di scambio. Uno dei problemi della Lega andare nel sud, non andare in Toscana, andare nelle Marche, andare in Abruzzo, andare veramente nel sud, la Lega è molto perplessa perché ha una paura matta di infiltrazioni mafiose, camorristiche. Per non parlare del mio ex partito, che ha avuto un governatore della Sicilia che si chiama Totò Cuffaro, che l'anno scorso, 2 anni fa, poi è stato condannato, non so a quanti anni, per...
5, 6, mi
sembra. Sì, esatto, è stato condannato per, come si chiama, cioè quel, non associazione mafiosa, quell'altro reato di insomma. Insomma, ragazzi, francamente è stato un uomo dell'UDC. L'UDC in Sicilia piglia il 17%, non prende il 3%.
Come mai in Sicilia è così forte l'UDC?
È forte perché avrà dei buoni collegamenti con il territorio, no?
E Cuffaro è uno che si è dato molto da fare.
Esatto, un buon collegamento col territorio. Ma attenzione, lì, queste cose qui credo che riguardino tutti, non soltanto l'UDC. Per quello la Lega ha un sacro timore di mettersi là dentro perché controllare poi il partito insomma diventa, si cominciano a entrare delle infiltrazioni. Io non sto dicendo che insomma purtroppo è un sistema, l'Italia è un paese complesso. Sicuramente se si va a vedere l'evasione fiscale, ragazzi, nel sud siamo a livelli di decine di punti percentuali di evasione fiscale. Il federalismo vuol dire che obbligare anche quelle persone lì, siccome la regione ha un tot di reddito, da un tot di reddito deve sortire un tot di entrate, se non sortono vuol dire che c'è evasione. Volete per favore far pagare le tasse ai tuoi cittadini? E guardate, prendete le statistiche e vedrete che l'evasione fiscale c'è anche nel nord, attenzione, ma nel sud è più che doppia di quella delle regioni del centro-nord. Ma ci sono più poveri, scusate, se qui nessuno paga, qui si parla di persone che pagano le tasse, non di persone povere. Quindi andate a vedere le statistiche, guardate l'evasione fiscale, quella calcolata ovviamente sulla base di certi, non so chi la calcola, insomma viene calcolata sulla base di un certo reddito, ci dovrebbe essere un certo qui di entrate di una regione, no? Su certi parametri che vengono fatti, voi vedrete che l'evasione del sud è doppia, almeno doppia rispetto a quella del centro nord.
Lavoro nero.
E allora vuol dire che quindi chi poi deve sopperire quello che dice Ariel? Perché io devo sopperire al fatto che te non tu paghi le tasse? Te paga le tasse e poi sopperisca quello che ti manca, tanto cominci a pagare le tasse.
Comunque,
quindi il discorso è abbastanza.
È molto ampio. In ogni caso, per dire veramente l'ultima parola. Viva l'Italia unita oppure l'Italia si fa a pezzetti?
No, viva l'Italia unita.
Scherziamo. Oh, il capogruppo leghista, unita, il comune di Firenze, no, vuole l'Italia unita.
Unita, ma federale.
Federale, come, però che la Lega forse non ha più voglia di fare troppo il federalismo.
Vabbè, vediamo, allora vuole l'Italia unita anche lei, perché ripeto,
dice in giro?
La Lega non vuole fare due stati, questo è sicuro. La Lega vuole fare un'Italia federale. E dico agli ascoltatori, attenzione, io ho una moglie tedesca, c'è lo Stato della Baviera, lo Stato della Sassonia, lo Stato della Renania, lo Stato della Vestfalia, lo Stato della Svevia, lo Stato del Mecklenburg. Ragazzi, la Repubblica Federale Tedesca è una Repubblica Federale e funziona benissimo. C'hanno la Baviera al ministro degli esteri, è lo stato della Baviera, oh ragazzi. Quindi non succede assolutamente nulla, quindi è una questione di... Non è che...
Beh, gli Stati Uniti in America...
Sono una Repubblica Federale, ragazzi, ma non mi sembra che qui si faccia veramente... È una questione poi di come anche viene organizzato questo Stato Federale, ma credo che questo sia una cosa che ancora, anche se la Lega sicuramente ha dei progetti, che sia ancora tutto da discutere, vedere...
E ci vorranno anche molti anni.
E realizzare. Sicuramente, io ripeto, Cavour, per chi legge la storia, voleva uno Stato federale, ma per avere uno Stato federale che andava benissimo e avrebbe conservato nord e centro, avremmo l'Italia divisa in tre per modo di dire, cioè un'Italia unita ma con tre stati, principalmente tre o quattro stati, non mi ricordo esattamente, mi sembra tre o quattro, forse erano, non so come erano messe le isole. Ma questo perché non andava bene Savoia? Perché se il Savoia lasciava il regno di Napoli o lo stato di Napoli, non so se sarebbe rimasto un regno, ma mi sembra di sì, la cosa che fosse rimasto, non so se rimaneva, ma comunque fatto sta che se lo riconosceva come stato federale non gli poteva rubare i 400 milioni di lire oro, no?
Certo.
E allora hai capito che non poteva poteva Vittorio Emanuele lasciare lì lo stato federale? Non poteva.
Bella famiglia Savoia, eh?
Bella famiglia, uh-huh. Sì, bella famiglia, sì. Io ripeto, i miei genitori hanno votato monarchia. Per la monarchia, ma insomma, se noi abbiamo avuto forse il fascismo e se abbiamo avuto anche certe leggi razziali, insomma, i Savoia forse qualche responsabilità ce l'hanno.
Hanno firmato.
Anche se siamo entrati in guerra, forse poteva dire no, in guerra non c'entriamo.
Beh, insomma, Savoia non hanno fatto una
buona... Poteva dire in guerra non c'entriamo, noi in guerra, non mi spiace, caro Mussolini, noi... Poi Mussolini avrebbe ammazzato il re sicuramente, ma però... Potevano dire io mi dispiace ma non ti firmo. A me se mi dicono di, anche se Bossi mi dice Mario devi firmare questo, se lo condivido e ne sono convinto lo firmo, se no mi dispiace piuttosto esco.
Certo.
Se non lo condividessi veramente.
Ammazziamo tutti i negri,
attenzione.
No, non firmo.
Mi dispiace che non firmo, non lo posso firmare. Ma attenzione, questo non vuol dire che nella vita non si debbano fare anche compromessi ragionevoli. Perché
in politica no, è all'ordine del giorno.
Attenzione,
no?
Compromessi ragionevoli a patto che siano compromessi che non fanno a cazzotti con la tua coscienza.
Ecco, la parola coscienza è bella per concludere questo incontro con Mario Razzanelli. Allora, è stato un incontro lungo, ha parlato sempre lui perché è una persona che macina bene. E si spera, no, razzola bene, eccetera. Ma penso che potremmo anche rivederci per qualsiasi cosa. E oggi abbiamo avuto questa voce. Domani abbiamo invece uno del PD e così via.
Chi c'è domani?
Domani c'è Fittante.
Oh,
com'è Fittante? Che tipo è?
Me lo dici domani sera, domani ci risentiamo e dopo stato lui se ne parla per vedere.
No, perché Massimo Mattei mi ha detto che una volta Fittante gli si è messo contro, cioè, ma come? Nel mio stesso partito mi si è messo contro. E allora l'abbiamo invitato per sentire.
Sì, no, Fittante
è un consigliere comunale.
È un tipo diverso completamente da me, quindi poi mi dirai com'è.
Ma vedremo, perché poi.
Jacopo Masi è in linea.
Sì, sono le persone che si mettono in linea su Skype. È quella cosa che ci permette di comunicare via. Però qui si sta bene, tranquilli.
È vero?
Sì, si sta bene in questa posizione. Non c'è quell'ansia, no? Televisiva, i tempi televisivi, dice ora arriva la pubblicità, bisogna interrompere. Invece
se mi sembra uno può dire quello che vuole. Siamo insieme da 2 ore e 4 minuti.
Jacopo Masi.
Non ce l'abbiamo duro?
Vorrebbe dire.
Ha detto non ce l'abbiamo duro.
Noi ce l'abbiamo duro.
O non ce l'abbiamo duro?
Noi.
Ah, noi ce l'abbiamo
duro. Ce l'abbiamo duro.
Bene.
Dice Jacopo. Loro. Poi ci sono anche gli altri, io l'ho lasciato un po', ma insomma, sono commenti sempre in merito a prima, ma comunque vediamo. Dice, è proprio cattolico rispedire in Libia. Paese esempio per il rispetto dei cittadini, dei diritti civili
ma
dei profughi.
Non sono in Libia, non c'è nemmeno dei profughi.
Non sono profughi. Questo invece dice: e che fine fanno laggiù? Non se lo chiede. Certo, sono morti di fame, rimangano morti di fame a casa loro. Bella teoria di M, ha messo M, che sarà M?
Non vorrei dire teoria di merda, ma forse la merda secondo uno si esprime in queste cose qui. Che teorie sono, ragazzi?
Abbattiamoli direttamente sul balcone. Forse, beh, questo lo disse una volta, Cassini.
Forse non ha, francamente, non ha, questo ascoltatore non sta nemmeno a sentire quello che dico, perché
è quello che è stato più critico di tutti, in questa.
Ma glielo ripeto, io ho detto che io sono per un'immigrazione regolare, mi dispiace. Non condivido che la gente entri se non viene, arriva regolarmente in Italia e vuole unicamente entrare qui. Questa gente qui, quella che è entrata a quella maniera lì, è stata destinata per la maggior parte ad aumentare le file della delinquenza, le file della prostituzione e le file del sottolavoro. L'abbiamo vissuto tutti, l'abbiamo vissuto. Perché? Perché in un paese in cui non ci sono oggi, c'è una scarsezza di mezzi, ovviamente occorre far entrare le persone che ci servono e quelle alle quali noi siamo in grado di dare quell'assistenza che dobbiamo dare a dei cittadini che vogliamo far entrare, vogliamo che lavorino. Io ripeto, sono che le risorse che noi andiamo a investire vengano investite in quei paesi per migliorare le loro situazioni laggiù. Questo è quello l'impegno che dovrebbe avere un governo che si vuole chiamare tale per risolvere i problemi di queste persone. Portare qua e farli fare una vita da disgraziati, se questo ritiene che sia giusto, io non lo ritengo giusto. Ritengo molto più giusto andarli a aiutare a casa loro. Il discorso lui parla di profughi, non mi risulta che quei barconi della Libia che sono stati rimandati siano dei profughi. Assolutamente, non l'ho letto da nessuna parte, forse l'ascoltatore è più informato di me.
Oh, quindi una risposta per tutti. Caro Mario Razzarelli, ora devi trovare un altro fazzoletto leghista, perché
è vero, l'ultimo me l'ha
Renzi te lo ruba. Cinque ne ha rubati.
Rubati. Diciamo impossessato.
Se ne impossessa perché.
Però gli piacciono, si vede.
Ma cosa c'è sul fazzoletto?
No,
cosa c'è?
Un fazzolettino verde normalissimo.
La prossima volta.
Più o meno il colore è il verde della
bandiera.
È il verde della bandiera italiana.
Non manca il bianco e il rosso.
Ma c'è anche un po' di bianco, perché c'è un pochino qualche disegnino bianco.
Ma di rosso non c'è niente.
No, di rosso non c'è. C'è il verde.
Ma come mai il verde è il colore della.
Bellissimo, io trovo il verde bellissimo, un bellissimo colore, veramente il colore della speranza. E inviterei questo ascoltatore, se vuole venire un giorno, a vedere una riunione dei sostenitori della Lega. Si troverebbe tutta gente che ha voglia di lavorare, ha voglia di fare concretamente e non ha voglia di perdere tempo. Questo è quello che la Lega. E se la Lega cresce, le cose non crescano per caso, crescano perché evidentemente c'è una necessità di farle crescere sentita dalla base. La gente non si riconosce più nei partiti tradizionali. Guardiamo solo Firenze. Prima lo scandalo di Castello, poi lo scandalo Quadra, poi tutto lo scandalo lassù dove era sua Barberina, perché non so dove, con quell'assessore. Poi tutte queste cose qui tra ora poi io spero veramente che vada tutto nel nulla, ma insomma anche nel PDL ci sono state qui delle persone che sono comunque inquisite.
Verdini.
Io non ho detto nulla.
No, Verdini ci sono, si è letto sul giornale.
Va bene, comunque c'è tutta una serie di cose che lasciano comunque, poi altre persone, insomma, che lasciano ovviamente l'elettore sensibile francamente sconcertato. È un po' di più. Ragazzi, l'assessore Biagi si dimette il 27 novembre, l'assessore che è stato, l'assessore a Firenze per 9 anni, all'urbanistica, l'assessorato più importante in un comune è l'urbanistica. Il 27 di novembre si dimette perché è inquisito sullo scandalo di Castello. E sapete perché si dimette? Si dimette per stare più tranquillo e non avere problemi con la giustizia. Poi sarà la giustizia a decidere se ha torto, ha ragione, se ha commesso reati, ma lui si è voluto tirare fuori. Si è voluto tirare fuori perché, rimanendo al suo posto, avrebbe corso un grosso rischio. Il magistrato che lo stava indagando poteva ritenere che lui potesse o inquinare le prove o reiterare il reato per il quale veniva inquisito. In questo caso qui, il magistrato fa un provvedimento di restrizione della libertà personale ed è categorico in questo caso. Biagi ha deciso questo rischio di non correrlo. Non dico che sia innocente o non innocente, ma ha deciso, io me ne levo le gambe, e nel giro di mezz'ora rassegnò le dimissioni e scomparve da Palazzo Vecchio per un anno e mezzo, non credo che ci abbia più rimesso piede. Bene, questo è quello che è successo a novembre, del 27 novembre del 2008. A Firenze è cambiato il procuratore della Repubblica. Da giugno del 2008 Nannucci lascia e entra a Quattrocchi. Cambia il vento. Cominciano a venire fuori le inchieste sui politici toscani, di destra e di sinistra. Questo è quello che è successo da quando c'è stato un cambiamento. Io non so se il lavoro era stato preparato dal procuratore precedente, non sono io, però coincidenza vuole che tutte queste inchieste partano da quando a Firenze c'è il procuratore Quattrocchi. Ma tutto questo, e gli ascoltatori che lo vogliono avere lo possono fare avere, ma quello che ha bevuto Razzanelli, io non quello che ha bevuto, non che ha bevuto nulla.
Allora, ma quello che ha bevuto Razzanelli prima era vino, nel caso mi spiego parecchie cose. No. Scherzo, dice scherzo.
Era Coca-Cola.
No, era Coca-Cola.
Posso tranquillizzarsi, dottore?
No, scherzavo.
Ma era Coca-Cola comunque, non era vino. E volevo aggiungere una cosa. Il 15 febbraio del 2008 esce sull'Espresso, quindi un giornale di sinistra, non sicuramente di destra, un articolo di 4 pagine su Firenze. Il giornalista che lo scrive si chiama Peter Gomez, adesso è uno dei cronisti del Fatto Quotidiano, ha lasciato l'Espresso. L'editoriale di 4 pagine è titolato Il tram e la cupola, ma evidentemente non la cupola del Brunelleschi, fa riferimento alla, a un'altra cupola che non voglio definire per non correre i rischi. Comunque la lascio all'ascoltatore. Il giornalista prende le mosse ovviamente dal referendum sulla tramvia, traccia un breve ritratto di Mario Razzanelli, cioè di me, dice che tutti sono convinti che io il referendum lo perda. Lui lascia una strada, siamo a 2 giorni dal referendum, 15 di febbraio, 17 febbraio il referendum, dice potrebbe però rilevarsi, avere anche delle sorprese, perché Razzanelli è riuscito a portarsi dietro qualche decina di comitati di cittadini. E nonostante le forze dispiegate dal partito, dalle COP, dalle sezioni, dal Legambiente, non è detta l'ultima parola. Una cosa è certa, dice Peter Gomez, che grazie al referendum sta cominciando a scricchiolare il sistema di potere che gestisce la città. Perché è ovvio che il rallentamento anche della gara sulla tramvia, dei finanziamenti, tutte queste cose qui, ovviamente dà noia. Perché tutte queste aziende che costruiscono sono abituate ad avere un flusso di soldi continuo. Nel momento in cui il flusso dei soldi cessa o rallenta, crea dei problemi, perché mediamente sono tutte aziende indebitate fino al collo. Detto questo, fatto un'analisi, passa a fare nomi e cognomi delle persone che stanno questo sottotram e la cupola. Riprendetelo questo articolo, se vi interessa me lo potete chiedere, ve lo mando, ve lo rileggete. Quando arrivammo al novembre del 2008 e scoppiò il primo scandalo di Castello, ebbi modo di parlare telefonicamente con Peter Gomez. E disse, bravo, avevi ragione te, dico, visto, sta venendo tutto fuori. Dice, guarda Mario, mi disse lui, non pensare mica che sia finito con lo scandalo di Castello. Questi sono stati intercettati per un anno. E che vuoi, che abbiano parlato solo di Castello? Vedrai che hanno parlato anche di qualche altra cosa. Tanto è vero che dopo scoppia lo scandalo Quadra, scoppia tutto quello che è venuto dopo, e di cose, chi lo sa se non ne devono venire ancora fuori qualcuno, però ne è già venute fuori tante, che non sono poco. È andato anche in galera il buon Balducci, il capo, il grande capo delle opere pubbliche, ancora in galera e non riesce a venire fuori, anche per via del Parco della Musica, anche lì un'altra perla della nostra amministrazione, perché la gente si dimentica che noi stiamo costruendo un Parco della Musica su una base di una gara truffaldina, vinta da quello che la sta costruendo, su una gara annullata dal TAR del Lazio, una piccola perla che era destinata a essere ad essere, doveva essere costruita dal, doveva essere costruita da una ditta vicino a Beltrone che si chiamava SAC. Tutto viene organizzato in maniera tale che questa gara la vinca questa ditta. E il TAR del Lazio oggi ci dice che quella gara era fasulla, però quella ditta sta costruendo. E si aggiudicò l'asta a 73 milioni di euro il 28 dicembre del 2007. Bene, oggi siamo già a 350 milioni di euro, 5 volte, e li paghiamo noi. Quindi noi stiamo costruendo un parco della musica che ci costa la bellezza di 350 milioni di euro, la più grande opera pubblica che è stata assegnata con una gara che il TAR del Lazio ha definito più o meno truffaldina.
Bene, a questo punto, visto che poi devo anche concludere la trasmissione, ci dobbiamo salutare. Avremo occasione sicuramente di parlare ancora. Quindi Mario Razzanelli è stato qui con noi. Grazie. E ha parlato a sufficienza per far imbastire tanti commenti e ragionamenti, immagino, in chi ha ascoltato. Molte cose insomma sono condivisibili, qualcuno ha condiviso, ma soprattutto del resto uno che condivide che scrive affare, no? Scrivono quelli che muovono qualche critica.
Io trovo invece interessantissimo avere persone che fanno le critiche, perché chi mi fa le critiche mi dà la possibilità di rispondere, anche se siamo di pareri diversi. E poi le trasmissioni dove non ci sono critiche sono estremamente monotone, noiose per chi le fa e anche per gli ascoltatori che ci sono, perché assolutamente manca un po' di sale, di più.
Chi lo guarda il TG4, per esempio?
Guai se non ci fossero le critiche, e poi ragazzi ce l'ho tutti i giorni, non è che non ci sono. Ovviamente alle critiche si risponde, poi ognuno può rimanere della propria idea oppure anche cambiarla. Io a volte cambio anche idea, non è che rimango sempre sulle mie. Se trovo un ragionamento logico che condivido, sono anche disponibile.
Vabbè, solamente gli imbecilli non cambiano.
Volevo dire, però uno non mi può dire ma io penso che tu abbia torto. No, tu mi devi dire perché ho torto, se poi tu mi dici, mi dimostri, io ragionevolmente, non irrazionalmente, mi rendo conto di aver torto, sono disponibile a chiedere scusa e cambiare idea.
Benissimo. Allora, bene. Grazie ancora a Mario Razzanelli, capogruppo in comune del gruppo leghista. Ecco, quindi è uno che in comune la sua parola la fa sentire.
Per ora sì.
Ora resto solo. Bene. Resto solo. Non vi parlerò più di politica perché mi sembra che abbiamo parlato abbastanza. Razzanelli poi tornerà, e ormai è diventato nostro amico, come tutti quelli che vengono qua naturalmente e che poi hanno voglia di tornare, perché qui si trovano bene e hanno lo spazio per parlare, la possibilità di parlare, perché io li vedo sacrificati. Nelle TV dove vanno sono sacrificati a pochi minuti, pochi secondi, poi deve intervenire quell'altro, poi c'è la pubblicità dei tempi televisivi. Qui è stato 2 ore e 10, 18, che insomma Mario si è espresso a tutto campo. 2 ore e 18, sì, insomma non è male. Quindi tutto questo però rimane.
Spero che gli ascoltatori non si siano annoiati.
No, non credo, perché l'hai presi di petto a un certo punto. E poi comunque rimane tutta questa puntata on demand, chi vuole se la rivede già da domani, stanotte, domani, è già pronta su videofirenze.tv. Ah, videofirenze.tv, ma chi ve ne dà queste cose? Cioè nessuna televisione dà uno spazio così ampio a un personaggio che di qualsiasi tipo, può essere un politico, può essere un cantante, può essere chiunque, questo personaggio può dire la sua. Qui si fa, si può, e anche le persone che intervengono possono dire la loro. Sta guardando questi almanacchi, sono molto carini, sono almanacchi italiani degli anni 30, dell'epoca del fascismo, in cui ci sono delle spigolature molto interessanti. Ciao, che io ciao Mario, grazie di essere intervenuto. E vedete, lui, devo dire agli ospiti, non venire più con la camicia bianca, perché lui c'aveva, l'altra volta avevo io la camicia bianca e ora questa è gialla e non fa le righe, ma la sua era bianca e con la camicia bianca e... No, c'è niente. Effettivamente le righe si provocano. Sì, si provocano. Oh, dunque, vediamo intanto che ore sono, perché questo credo che sia stato l'amico ospite che più si è intrattenuto. Sono stanchissimo. Oh, sono le 23 e 21. Oh, mamma, c'è una cosa, devo andare a pigliare una cosa. Aspetta, aspetta. No, no, aspetta, andare a pigliare una cosa. Se io andavo a pigliare una cosa, andavo a pigliare una cosa, no? Fammi pigliare una cosa, no? E fammi pigliare una cosa. Sì, perché l'ho lasciata lì là. Ecco, mi metto un po' di. Ecco, mi ci metto un po' di. Così, così, poi vado a prendere una cosa. Sai, quando si mettono, poi per farle, teniamole staccate, sì? Ecco, poi che cosa ci mettiamo? Quello ogni tanto spara. Ecco, questo spara, ta, pa, pa, non lo piglia mai, non lo piglia mai. Poi cosa ci mettiamo? Ci mettiamo quello che fa la linguaccia, sì, è una linguaccia così. Poi questo chi è? Chi è questo qui? Ah, un altro sacchiotto. Ma ci mettiamo qua su, sopra la telecamera. Ecco, vengo subito, vengo subito, vi lascio in compagnia. Oh, tutto bene, compagnia degli amici simpatici, vero? Ecco, ve lo voglio lasciare, li lascio, li lascio, li lascio. Ciao, perché devo parlare di un paio di sponsor, no? Ma ci mancherebbe altro, per esempio pannelli fotovoltaici. Magari potevo parlarvene anche così, ma non mi ricordavo i numeri. Ma bisogna prendere questi numeri. Ovviamente i pannelli, foto. Cioè, si può fare in musica? Sì, ma certo, ma certo. Okay. I pannelli fotovoltaici sono utili alla gente. I pannelli fotovoltaici ti fanno risparmiare. I pannelli fotovoltaici si possono comprare, ma si possono anche vendere, prendere. I pannelli fotovoltaici sono meravigliosi, prendono la luce del sole e la mettono nella tua casa. Ah, belli pannelli, belli pannelli fotovoltaici. Se li vuoi vendere, guadagni bene. Se li vuoi acquistare, guadagni comunque. Basta che tu faccia un numerino. Che ora ti dico? Chiama Matteo, chiama Matteo, chiama Matteo al 392 5435 464. Ripeto 392 5435 464 oppure a 090 92 45 103. Ah, i pannelli fotovoltaici fanno bene a tutti. E questa, no, questa è una, che c'è, che no, che c'è, ora dai, andiamo, via, che c'è, da qualcosa da dire anche su questo. La rana balla anche a tempo, questo non me ne accorto, sinceramente ero troppo impegnato a creare pannelli fotovoltaici. Ora parliamo invece dei paninopoli, dai, dai, si fa in musica anche paninopoli. Sì, facciamo la indò. Paninopoli, paninopoli, paninopoli è il posto dove trovi i migliori panini per te. Sono panini meravigliosi che ti portano in tutte le parti del mondo. È Paninopoli, è Paninopoli, che si trova in via Romana 40 Rosso. C'è il panino spagnolo e c'è il panino greco e quello giapponese e persino quello francese delle Maldive e quello inglese e quello russo e quello italiano che è toscano e si chiama vien via, vien via. Vai da Paninopoli, a Paninopoli, in via Romana 40 Rosso, e mangia più non posso, 3 euro, più 2, per bere 5, Paninopoli. Oh. ora leviamo un po', no, perché tutti questi signori qui, leviamo questo e questo. Però anche la pubblicità, ragazzi, ma lo sai cosa vuol dire una pubblicità cantata? Ma sai quanto dovrebbero pagare Paninopoli e pannelli fotovoltaici? Ma sono è roba che rimane. Sì, io però a questo punto io mi ero preparato degli almanacchi italiani, no? Del 1933, 34, 35 e 36, che stavo guardando, Mario Razzarelli, ci sono ancora. E quindi, no, praticamente, quando ho un po' di tempo, vi farò vedere i governi come erano allora, a tempo del fascismo. È molto carino, sono pieni di spigolatori. Ho trovato in questi giorni, domenica scorsa, un mercatino a Sesto Fiorentino. Quindi, niente, vabbè, ora non abbiamo tempo, ma dedicheremo. Poi domani abbiamo un altro politico, non sappiamo. Ecco, il punto è questo: ogni volta arriva un politico che ha una sua caratteristica, no? Con uno ci puoi dialogare, con un altro ci dialoghi meno, come per esempio Mario Razzarelli, uno con cui dialoghi meno perché è così. Io però sono d'accordo nel fare una cosa, cioè quando ho un ospite io vorrei lasciargli sempre la possibilità di esprimersi, perché non sono io, questo a volte qualcuno mi dice ma no, io non sono il personaggio principale, ora sì, sono solo, no? E poi sono in G, vabbè. Ma quando un ospite è lui il personaggio che io devo mettere in risalto. Se io dovessi, come è successo tante volte, essere io presentato come ospite da qualche parte, sono stato tante volte intervistato, eccetera, mi darebbe molto fastidio che l'intervistatore o il mio presentatore mi volesse sopraffare, no? Per cui è giusto che l'ospite segua le sue caratteristiche. E giustamente ho visto che Mario Razzarelli ha la caratteristica di aver questa carica tranquilla, ma certe volte quando si avvicinava così, hai capito? Perché voleva rispondere più forte, senza alzare la voce, ma alzando il volume, stando più vicino al microfono, appunto, rispondere alle critiche. Quindi bisogna lasciare che le persone facciano quello che si sentono di fare, perché poi qui è libertà assoluta. Poi ovviamente il pubblico che stabilisce, decide, valuta, giudica, è chiaro, no? Avrà la sua opinione. In ogni caso, vediamo domani un fittante. Non ho sentito mai nominare, ma Massimo. Quando venne qui dice, lo sai, fittante, mi sei rivoltato contro. Quindi, caro Massimo Mattei, vediamo domani perché e per come. Vabbè. Allora io non vorrei far altro che dire, guarda, non vi passo nemmeno un sondazzo, guarda, perché sono stremato dopo tante ore di duro lavoro. Io, sì, ho parlato poco oggi, ma io mi stanco più a parlare poco che a parlare molto. Questo è vero ed è così, per cui sarà il caso, invece di inventare canzoncine sugli sponsor così come viene, guarda, visitate il nostro sito, videofirenze.tv, non è solamente la home page dove c'è questo schermo da dove voi mi vedete tra poco, quando chiuderò, ci sarà un piccolo intervallo e poi arriverà il battistero, live. Ecco, e poi domani avremo sempre le gambe delle persone che passano. E ho visto oggi, ho visto anche delle belle coscette, devo dire, insomma, vale la pena di guardare chi passa per Firenze. E che altro? Non è fatto solo di questo, perché è fatto anche di una pagina scritta, una parte scritta, il nostro giornale, perché è una testata giornalistica in cui scrivo solo io, vabbè, che non sono giornalista, è bello questo. Certo, però potrei anche esserlo, no, non vorrei, ma potrei. Quindi seguite anche la parte, voi vedete sopra di me, dunque da questa parte vedete che scorrono i programmi, quello che succede qua, chi sono gli ospiti, eccetera. Da quest'altra parte, in azzurro, vedete il blog, vedete Firenze Rizzati, vedete, insomma, vedete ogni cosa. Tutte quelle, anche news e contro news. Ecco, io anche oggi ho scritto un articolo sulla cosa di ieri, con tanto di fotografia, e quindi, insomma, continuo a sentire, ma perché mi deve suonare? Per quale motivo mi suona? Non mi suona mai, a me il mio cellulare. Qui poi la rete non è disponibile. Vabbè, fa un po' un suono strano. Sì, dicevo, appunto, leggete, andate a vedere, cioè, il blog, cioè, altre cose, tutto quello che ogni giorno io metto, un pezzo ogni giorno. Ovviamente può essere più completa la fruizione del... Guarda, sai che faccio? Io levo TeleG. Oh, che libero! Ma sono libero da tutte le parti. Ecco, e quindi niente, noi cerchiamo di darvi un sito, una TV, una testata giornalistica completa, cioè la possibilità di completamente entrare nel nostro mondo, un mondo in più in cui vivere. Ecco, e poi siamo stati anche oggi Anzamente. Come? Anzamente. Poi oggi, se avessi avuto tempo, avrei raccontato, ma magari vediamo domani o nei prossimi giorni, di una cosa che è successa su Facebook oggi. Sì. Una disputa, ma ora non c'è tempo. Ganza, sì. Siamo arrivati alla sigla. Anzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme, se lo vuoi, perché la vita non è vita se non giochi una partita. Se oggi perdi, poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata il suo ritorno. L'importante è non voler fermarsi mai, perché la vita non è vita, perché c'è sempre un altro giorno, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Oh, ora volevo terminare così, mi piace a volte così. Modificare, cosce e le cose. vabbè. Per oggi è tutto, come dicono i bravi giornalisti, è tutto. Io vi saluto, saluto anche dall'Elvira di Sassi. Ci sentiamo domani, ci vediamo domani alle 12, il contrario, alle 21. No ragazzi, per 25 anni io entravo alle 12 a mezzogiorno, a volte mi scappa, è meglio vada a farla. Ciao da G, 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 ciao da G